Chiniamo il capo solo un istante. Caro Padre Celeste, siamo grati di essere qui stasera. Noi siamo grati di sapere che la tua presenza è qui con noi. Adesso preghiamo che tu provveda per ciascuno di noi per quanto abbiamo bisogno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Siedi. Sono proprio contento che questi microfoni funzionino. Ieri ero tanto dispiaciuto di avere, in un certo senso, scombinato tutto il messaggio che volevo tanto farvi ricevere. E volevo fosse sicuri di capirlo. È l'ancora che abbiamo. Non siamo ancorati a una chiesa, siamo ancorati in Cristo, vedete? Egli è quell'unica via, Egli è l'unico luogo di sicurezza. Unico luogo dove Dio abbia mai posto il suo nome. E Dio ha detto che Egli incontrerebbe le persone nel luogo che avrebbe scelto per mettere il suo nome. Non in qualunque porta, ma nella porta che Egli avrebbe scelto. Ed Egli incontra le persone in quel luogo, e solo là. E scopriamo che Dio non ha mai messo il suo nome in nessun luogo tranne che in suo figlio Gesù Cristo, poiché il figlio prende sempre il nome del padre. E adesso voi dite, e oggi ciò cosa riguarda? Ognuno dice, io sono in Gesù. Egli è la parola. Ok, nel principio era la parola, e la parola era per Dio, e la parola era Dio. La parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, di nuovo. Eppure è scritto in Apocalisse, il 19 capitolo, quando lo abbiamo visto arrivare, la sposa e lo sposo, la sua veste intrisa in sangue, il suo nome si chiamava la parola di Dio. Egli è la parola di Dio. E quello è. Egli è la potenza vivificante. Egli è lo Spirito Santo. È che la dinamica che viene nella meccanica, le parole che le fa vivere. E tutto deve operare insieme, semplicemente non funziona. Deve essere l'intera Bibbia, il Cristo intero, il pieno Vangelo. Voglio dire, a questo convegno che ieri sera ho guardato in televisione sapendo che sarebbe andato in onda, e l'ho guardato, voglio commentare questi fratelli, quelli che erano in quel convegno, e rispondere alle domande in modo così magistrale. E sono un grande critico, sapete, a ogni modo, ma là non c'era proprio niente da criticare. È stato assolutamente genuino e ho potuto essere d'accordo con ciò al 100%. Grazie. Quelle risposte erano proprio pertinenti, l'ho proprio apprezzato. Speravo solo di avere un filmato per mostrarlo alla mia chiesa, nella mia città. È stato proprio bello. E sono così grato di sapere che Dio ha distribuito negli altri settori oltre al nostro gruppo pentecostale e stanno raccogliendo uomini, quei semi di Dio che sono stati deposti là per tutti questi anni aspettando che la luce brillasse su di loro. E ci dà anche un avviso, amici, sapere che Gesù ha detto quando questa vergine addormentata iniziò a arrivare per comprare olio. Ciò fu quando lo sposo stava arrivando. Perciò possiamo capire da questo quando vediamo gli episcopali, presbiteriani, metodisti, battisti, luterani arrivare per ricevere l'olio. Allora quella fu l'ora in cui arrivò lo sposo. E ricordiamoci di questo. Non ho mai sentito Billy, mio figlio, dirmi così come ha fatto proprio alcuni momenti fa. Ha detto, papà, io non ti dico cosa fare, non intendo farti pressione in alcun modo, ma disse, papà, qualunque cosa tu faccia, impiega tutto il tuo tempo per quelle persone malate. E disse, non ho mai visto tanta gente malata. E disse, ho distribuito 200 biglietti in un solo momento o due. E disse, ci sono così tante persone malate. Molto raramente mi dice questo lui. E poi sono venuto stasera con dei piccoli appunti scritti qui e qualche commento sul giudizio in arrivo. E sapendo che siamo seduti qui stasera, con la stessa ira di Dio che si muove sotto di noi e presto colpirà con violenza. E sapendo che l'ira di Dio è in attesa, proprio nel momento che sarà detto, sarà finita per milioni. E sapere questo in cuor mio, e sapere che è così, e allora vediamo così tanti malati che spingono e tirano. Io ho pensato stasera, molti di loro sono cristiani, e lasciate che vi dica questo, voi figli di Dio. Qualsiasi cosa facciate, lasciate andare ogni altra cosa. Servite Dio giorno e notte con tutto il cuore. Voi potete intuire che c'è qualcosa di sbagliato. Potete intuire mentre camminate per le strade, voi proprio e dovunque andiate, sapete se siete spirituali, e so che lo siete. Stavo parlando ad un uomo, fratello Stromey, Non so se Tony sia qui o meno, lui era Tony Salame. Salame, Salami? No, no, non è quel Tony. No, non è quel Tony. Questo è il Tony di Tucson. Come si chiama? Stromae. So che è Salami, Stromae o qualcosa. Ho tutto. Nel suo negozio l'altro giorno entrò un uomo e fu molto impressionante. Disse qualcosa che mi riportò a memoria quando io, l'ultima volta che andai in India, dove penso che il Signore ci abbia dato la più grande folla che abbiamo mai avuto in una volta, fu a Bombay, e non riuscivamo neanche a trovare spazio in cui metterle. Decine di migliaia di persone. E appena prima che arrivassimo là c'era un giornale tradotto. Bene, l'India è un paese bilingue, era il giornale inglese, e diceva, bene, i terremoti devono essere finiti, gli uccelli stanno tornando alle loro case, nei nidi. E qualche giorno prima che il terremoto arrivasse, che distruggesse recinti e così via, gli uccellini si rifugiano tra le rocce e costruiscono i nidi. E il pomeriggio, a mezzogiorno, quando il sole è proprio caldo, tutti gli animali stanno presso quelle mura di pietra per mettersi all'ombra. E per 2 giorni gli uccelli rimasero fuori negli alberi e non andarono nei loro nidi. E per 2 giorni gli animali, le pecore, il bestiame, nel pomeriggio non andarono vicino presso quelle mura. Essi si restarono fuori nei campi e si appoggiavano gli uni agli altri per farsi ombra. Poi tutto a un tratto un terremoto che scosse proprio le mura e buttò giù gli edifici. Vedete, se quegli uccellini fossero stati là, sarebbero periti. Se il bestiame fosse stato là sotto, le pecore sarebbero periti. Dio che avvisa la natura. Alcuni giorni fa, giù nel negozio del fratello Tony, ascoltavo là un uomo che diceva, quando questo terremoto ha avuto luogo in Alaska, lui stava pescando giù a quello che noi chiamiamo Stony Point, in Messico, e disse, gli uccelli non mangiavano, e i pesci non mangiavano, qualcosa non andava, e tutto a un tratto si scatenò il terremoto. L'altro giorno, quando quello è successo in India, dove mai fu, lui disse che stava pescando di nuovo e pensò, beh, strano, quei pesci di solito mangiano a quest'ora, non c'è nemmeno un'onda nell'acqua, nessuna parte, l'acqua è proprio calma, per i pesci è un tempo perfetto per mangiare, ma non mangiavano. E tutti gli uccelli che di solito stanno là, i gabbiani che prendono questi pesci e altro, stavano tutti andando in giro sulla riva, stringendosi uno all'altro. In pochi momenti, il muschio marino dal fondo cominciò a risalire così. Era appena successo un terremoto dall'altra parte della terra. Vedete, quei pesci si rendevano conto che c'era qualcosa che non andava, che stava per accadere. Quegli uccelli sapevano la stessa cosa. Sicuramente, se Dio dà un pesce, un uccello, discernimento, quanto più dovrebbe darlo ai suoi figli? Ci rendiamo conto che siamo al tempo della fine e il giudizio aspetta. Perciò siamo davvero riverenti. Fuggite a Dio con tutto il cuore. Oh, Capernaum. Tu che sei esaltata nel cielo sarai abbassata nell'inferno e oggi giace sotto il fondo delle acque. Ricordatelo soltanto e pregate. Ora, stasera voglio leggere qui da un passo nella scrittura solo per alcuni momenti. Pregheremo per i malati. Billy ha detto di aver distribuito un mucchio di biglietti di preghiera e ieri ne ha dati alcuni e io ieri sera non sono arrivato ad essi. E mi sono chiesto quando lo Spirito Santo è venuto. È solo. Non puoi farlo funzionare, proprio come una piccola leva, tu tiri te stesso in un meccanismo, sei tu quello che metti in azione lo Spirito Santo, non io. Lo fate voi. Così io, ieri sera, ho notato anche nel discernimento che non funzionavo proprio bene con la gente, non pare che lo considerassero. L'ho scoperto qui di recente, sembra quasi che proprio mentre parlavo, mettendo le mani sui malati, che essi capivano. Dovremmo renderci conto che è stato dato in noi, noi che crediamo in Gesù Cristo e siamo nati dal suo Spirito e siamo riempiti con quella potenza vivificante, quella potenza che è in voi, con l'imporre le mani sugli altri come fecero i discepoli nel corso dell'epoca. Ciò guariva assolutamente i malati, risorgeva i morti, mostrava visioni, profezie. E lo stesso Spirito che viveva fra i primi apostoli vive nella Chiesa oggi, operando le stesse cose. E quanto più veloce possiamo riconoscere questo? Vedete, non importa quanto stia operando, voi dovete riconoscerlo e crederlo. Non servirà a nulla finché non lo crederete, ma nel momento in cui lo crederete i vostri guai sono finiti. E questo è vero. Ora, Involgiamoci nella scrittura. Pochi minuti fa ero seduto là fuori e annotavo in fretta delle altre scritture per cambiare il mio testo per la sera e voglio leggere un po' dalla parola di Dio, dal libro di San Luca, l'ottavo capitolo, cominciando con il 40° versetto. Sentite ora, leggerò per esteso. Ora avvenne, quando Gesù fu ritornato, che la moltitudine l'accolse, perciò che tutti l'aspettavano. Stasera non sarebbe questa una bella attitudine per le persone? Ed ecco un uomo, il cui nome era Jairo, il quale era capo della sinagoga, venne e, gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava che venisse in casa sua, perciò che egli aveva una figliola unica d'età intorno a 12 anni, la quale si moriva. Or mentre egli vi andava, la moltitudine l'affollava, e una donna, la quale aveva un flusso di sangue già da 12 anni, e aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza e non era potuta essere guarita da alcuno, accostatasi di dietro toccò il lembo della veste di esso, e in quell'istante il flusso del suo sangue si stagnò. E Gesù disse, «Chi mi ha toccato?» E negandolo tutti, Pietro e coloro che erano con lui dissero, «Maestro, le turbe ti stringono e ti affollano, e tu dici, chi mi ha toccato?» Gesù disse, «Alcuno mi ha toccato, perciò che io ho conosciuto che virtù è uscita da me». E la donna, veggendo che era scoperta, tutta tremante, venne e gettatisi ai piedi, gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual cagione l'aveva toccato e come in quello stante era guarita. Ed egli le disse, «Sta di buon cuore, figliola, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace». E mentre gli parlava, venuto un certo di casa del capo della sinagoga, dicendogli, «La tua figliola è morta, non dar molestia al maestro». Ma Gesù, udito ciò, gli fece motto e disse, «Non temere, credi solamente, ed ella sarà salva». Ed entrato nella casa, non permise che alcuno vi entrasse, se non Pietro, Giovanni e Giacomo, e il padre e la madre della fanciulla. Or tutti piangevano, facevano cordoglio di lei, ed egli disse, «Non piangete, ella non è morta, ma addormentata». Ed essi si ridevano di lui, sapendo che ella era morta. Ma egli, avendo messi fuori tutti e presala per la mano, chiamò la fanciulla dicendo, «Fanciulla, levati». E il suo spirito ritornò in lei ed ella risuscitò prontamente ed egli comandò che le si desse da mangiare. E il padre e la madre di essa furono sbigottiti e Gesù comandò loro che non dicessero ad alcuno ciò che era stato fatto. Ora preghiamo. Caro Padre Celeste, come abbiamo letto questa parola, sappiamo che questa è vera. Questo è avvenuto. Non è una storia immaginaria che avremmo letto forse da un giornale o da un libro di fantasia, ma questo è venuto dal libro che conosciamo essere la parola di Dio. Noi crediamo che sia successo. Crediamo che questo Gesù, che fece questa cosa notevole, qui due casi, della donna col flusso di sangue e la bambina morta, crediamo che Lui è il Figlio di Dio, che Dio lo risuscitò dai morti e l'ha presentato a noi stasera nella persona dello Spirito Santo. E noi crediamo che stasera Egli è qui con noi. E crediamo che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E che le sue compassioni arrivano fino alla gente. E poiché la gente arriva a Lui, gli stessi risultati che furono dati in quel giorno saranno dati in questo giorno. Concedilo ancora, Padre, così da poter avere una fresca unzione, come il fratello Shakarian ha chiesto tanto sinceramente poco fa e ha chiesto all'uditorio di credere. Noi chiediamo di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio parlare solo per alcuni momenti, e saranno solo alcuni momenti perché desidero arrivare a quelle persone quassù con i biglietti di preghiera e pregare per loro, tralasciando ogni altra cosa, se non solo pregare per i malati, ma prima di pregare per i malati, dobbiamo portare la gente in quell'attitudine. È l'attitudine che porta sempre i risultati. È l'attitudine che assumete verso Dio. Qui c'era una donna che toccò la sua veste e fu guarita da un flusso di sangue. Un soldato gli sputò in faccia e mise la corona di spine sulla sua testa, non sentì alcuna virtù. È il vostro approccio, l'attitudine è quello che serve. Ed ecco di cosa si tratta stasera, caro amico. Serve attitudine. Noi siamo e crediamo di essere nella presenza di Gesù Cristo. Ma è la vostra attitudine che porta risultati. La meccanica è qui, e così anche la dinamica. Se solo potete riuscire e avviarvi, Dio farà il resto. Ora, questo argomento su cui voglio parlare per alcuni momenti è dimostrare la sua parola. Ora, è una cosa importante pensare a questo, dimostrare la sua parola. Ora, Dio è proprio in grado di mostrare la sua parola stasera, come l'ha dimostrata sempre. E anche la Bibbia dice, provate ogni cosa. Ritenete ciò che è bene. Ora voi avete sentito senza dubbio il vecchio proverbio, dimostralo e lo crederò. Ma questo non è la verità. Molte volte ho visto dimostrare tante cose che erano dimostrate anche in modo assolutamente scientifico, eppure la gente non ci credeva lo stesso. Stavo parlando a un uomo qui non molto tempo fa, stavamo parlando della guarigione divina e lui disse, io non la crederei, non mi importa cosa avvenga, quante prove possa mostrare, non lo credo lo stesso. Beh, certamente, non importa cosa facciate per quell'uomo, lui è perduto, non può credere, non c'è niente in lui per credere. Ho appena avuto una piccola esperienza qui, circa una settimana fa. Come tutti sapete, vado a caccia. E quando sono tornato alla mia riunione, sono stato a caccia di puma. E dopo mi sono trasferito in Arizona, è bello, mi piace cacciare animali di grossa taglia, mi piace uscire fra la natura e osservarla. Non sono un assassino, caccio semplicemente. Perciò non mi piace distruggere la selvaggina, io non penso sia giusto, penso sia proprio un gran peccato uccidere la selvaggina quando non ne fai uso e non te ne servirai per uno scopo, così come sarebbe uccidere qualsiasi altra cosa. Credo sia sbagliato, non dovremmo farlo, Dio ce l'ha data come cibo per degli scopi e noi non dovremmo distruggerla. Ma ora ciò che la legge dice puoi prendere va benissimo, solo non sprecarla. E laggiù la stagione è finita per ogni altra cosa, i puma uccidono molto bestiame, conosco parecchi allevatori di bestiame nel paese, ogni volta che vanno per uccidere, bene, mi telefonano quando un puma va in mezzo alle pecore, mio amico l'altra sera ha perduto circa $3,500 in una sera per un puma che aveva ucciso degli agnelli, si infiltrò naturalmente, dovranno pagare gli altri puma per il suo peccato e così prese il puma. E si trattava di un puma enorme, lungo 9 piedi, e pesava quasi 200 qualcosa, quindi era un puma bello grosso. E allora andai a caccia nel paese dell'Arizona, sud dello Utah, e così mi fu detto che lassù c'erano delle persone, un uomo con cui dovevo andare a caccia era un cacciatore di pelli per il governo, e per amore del cielo vicino a lui non menzionare niente della religione, disse, lui è un tizio veramente sgarbato. E dissi all'uomo con cui dovevo partire, dissi, non ne menzionerò. E gli disse, non dire predicatore, se lo dirai non arriverai mai ad andare a caccia, non ti prenderebbe. Dissi, ho cacciato con lui 3 giorni, dormito con lui ogni notte, mangiato con lui ogni giorno, non hai mai neanche hai detto buongiorno, sapevo cosa mangiare, lavai i piatti, niente. Disse, ora non dire niente a questo riguardo. Dissi, non dirò una parola, così non gli dissi che non avrei pregato, ma continuavo semplicemente dicendogli che sono e pregavo. Così quando arrivavamo lassù, l'uomo aveva un carattere molto duro e non pensavo credesse a qualcosa. Aveva appena perduto un bambino piccolo, poche notti prima, un bambino nato morto. Così siamo andati a caccia. Il secondo giorno l'uomo con cui stavo cacciando gli aveva detto, disse che andavo a caccia in ogni luogo del paese. Così quando l'altro cacciatore che era con me se ne andò, ci trovavamo lassù sulla cima delle vette dove avevamo inseguito un puma finché l'avevamo raggiunto tra le rocce ed era sfuggito. E così eravamo là seduti aspettando che il cane tornasse e questo uomo mi disse... L'altro cacciatore, il tuo amico, mi racconta che vai a caccia dappertutto. Hai molti soldi? Si immagina non sia affare mio? Dissi, no, dissi, non è avere molti soldi, dissi, io sono sponsorizzato. Oh, lui disse, oh, capisco. Dissi, beh, immagino ancora che non sia affare mio. Disse, sei con un'azienda che ti sponsorizza e mi stava facendo parlare a tutti i costi. Avevo promesso non l'avrei fatto, capite? Così gli disse, sì, no, signore, sono un predicatore, un missionario. Lui disse, un cosa? Disse, missionario. E si alzò e mi guardò per qualche minuto. Dissi, hai qualche speranza per la vita futura? Qual è la tua speranza? E dissi, io sono un Jack Mormon. E gli dissi, un cosa? E gli disse, un Jack Mormon. E dissi, che roba è? Dissi, quella che bestemmia e beve caffè e fuma sigarette. Dissi, beh, una confessione sincera è buona per l'anima. E allora lui disse, voglio chiederti qualcosa. Disse, mi è stato detto che la chiesa mormone è l'unica vera chiesa che ci sia. Disse, tu ci credi? E dissi, quando si tratta di chiesa ritengo sia buona quanto ogni altra, conosco solo una verità, e cioè Gesù Cristo. Dissi, so che Egli è vero. Ebbene, disse lui, l'altra sera mi è nato un bambino morto. Disse, mi è stato detto che questo bimbo, poiché era nato morto, Dio non gli ha soffiato l'alito della vita, che io non lo rivedrò mai più. Disse, tu cosa ne pensi a riguardo? Ebbene, dissi, come un Jack Mormon non lo rivedrai. Di certo no, quella cosa certa non lo vedrai finché resti un Jack Mormon. E lui disse, beh, mi ci aveva spinto lui, così spinsi un po' anch'io, capite? E noi avevamo tempo di spingerci in questo. Così lui disse, io dissi, qual è il problema? E disse, oh, non so. E disse, ebbene, cosa ne pensi? E disse, mi sono informato con molti ottimi, non sapevo fosse un mormone, ero un vero... So, essendo in Utah, probabilmente lo era, ma io, perché la maggior parte delle persone presso Salt Lake City sono mormoni, questa comunque non era Salt Lake City, così pensai, bene, ho avuto ottimi amici mormoni, sono stati nei fili di preghiera, brave persone, e dissi, ho incontrato degli uomini veramente per bene che sono mormoni. E lui disse, bene, io dissi, non conosco il loro insegnamento su questo, non vorrei dire niente di contrario al loro insegnamento, perché se è quello che sei, io lo rispetto molto, e dissi, ebbene, e tu lo credi? E disse, certamente lo credo, ma disse, non lo vivo. E disse, ebbene, io credo che la Bibbia insegna che Dio conosceva quel bimbo milioni di anni fa, prima della fondazione del mondo. Dissi, Dio disse a Geremia, prima che tu fossi mai concepito nel grembo di tua madre, prima che tu fossi mai venuto fuori dal ventre, io ti conobbi, ti santificai e ti ordinai profeta per le nazioni. Dissi, ecco quanto lui ne sapeva, capisci? Lui disse, bene, disse, ti ringrazio. E cominciò a scendere la collina e poi incontrò un'altra persona e disse, perché non mi hai detto che quel tizio era un predicatore? Così noi gli parlò un po' e cominciò a dirgli della riunione. Ora i mormoni credono nella profezia. Io no, qui potrebbe non esserci nessuno, ma essi credono nella profezia, così forse sto parlando in modo sprovveduto, ma io... Sì, ma comunque... Loro credono. E gli dice, torna da me e disse, ritengo che tu sia un profeta. Dissi, no, signore. Dissi, il signore mi ha mostrato alcune cose che accadono. Ed egli se ne andò subito e disse, entriamo. Entrò nella sua macchina e scese alla sua piccola città in cui viveva. E nel giro di pochi minuti lui non c'era più. Avevamo preparato i cani per andare ancora a caccia subito dopo pranzo. E quando andammo a caccia, ebbene, se ne andò in macchina e dopo pochi minuti venne di ritorno un giovanotto di bell'aspetto, di circa 17 anni, un vero gentiluomo cristiano dall'aspetto santo. E disse, questo è mio fratello. Disse, lui non è un Jack Mormon, è un vero mormone. Dissi, piacere conoscerti, figliolo. E lui disse, da quel che mio fratello mi dice, ritengo, ho compreso che sei un profeta. Dissi, no, signore. Dissi, non è che sia un profeta. Dissi, il signore mi ha mostrato cose che vengono a compimento. E disse, proprio ora ho fatto un'iniezione al braccio e dovrei essere sul tavolo operatorio. Disse, ma mio fratello mi ha detto questo e ho detto, se è così, non ho bisogno dell'operazione. E mi guardò fisso negli occhi, uno sguardo onesto, vero, sincero. Dissi, imponimi le mani, se queste cose sono così, non avrò bisogno dell'operazione. E se ne andò a casa guarito. Questo fratello e mio amico cristiano da Phoenix stava cacciando con me. Mi disse, alcuni di questi ragazzi sono seduti proprio qui ora e uno di loro so che è qui, presente. Andiamo a casa e disse, fratello Branham, se il Signore ti mostrasse una visione e ti facesse dire a quei mormoni proprio cosa avverrà, li convincerà perché lo stanno aspettando. Così pregai e pregai. E per strada, tornando a casa, stavo arrivando lunedì seguente, domenica verso le 10, ero nella stanza e dopo il servizio quel mattino... E stavo guardando fuori e vidi lampeggiare dei fulmini o lampeggiare qualche tipo di luce. E vidi un puma che era in un albero ed era troppo piccolo perché gli sparassi, non volevo farlo. E ci fu qualcun altro che gli sparò e quando lo fece gli sparò con un fucile troppo grosso. E il puma fu fatto a pezzi e non gradì il modo in cui era stato fatto. Quando salì a Phoenix lo dissi al fratello Dawson e al fratello Mosley, so che lui è qui, l'ho visto l'altro giorno, qui da qualche parte. E lui stava salendo con me, lui e sua moglie, e dissi, osservate, vedete, questo è così dice il Signore. Avverrà in quel modo. E aspettammo delle notti, avevamo cacciato per 4 o 5 notti, anzi giorni, è raro che mai si veda un puma sopra un albero di notte. Capitò che tornando a casa questo cacciatore, questo ragazzo mormone, sciolse i cani e E il puma scoprì una traccia, anzi il cane piuttosto scoprì la traccia del puma e lo rincorse su nell'albero. Alle 10 di sera vennero facendoci alzare dal letto e uscimmo là, e là c'era quello stesso leone sull'albero, facendo lampeggiare le luci. Il fratello Mose si sparò con un calibro circa 44, sembrava avesse spezzato il puma in due pezzi, ed eccolo là, proprio esattamente nel modo in cui fu detto. Il giorno dopo incontrai il capo guardia caccia dello Stato, un altro Jack Mormon, presi insieme quei ragazzi, riconducendoli a casa, a Cristo. E vi dico, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio dimostra che la sua parola è così. Avete sentito gente dire, vedere e credere. Questo non è assolutamente vero. Molte persone vedono eppure non credono. Ai giorni in cui Gesù era sulla terra, perché non lo riconobbero? Che lui era quella parola di Dio manifestata. Perché il popolo non si rese conto che Mosè aveva detto, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me? E lui adempì ogni parola che la Bibbia disse che avrebbe fatto. Ma non lo credettero. Ma Dio in ogni epoca ha dimostrato che la sua parola è vera. Egli dimostra sempre la sua parola. Quindi, certe volte dicono che vedere è credere. Non è così, ma sappiamo che Dio continua proprio a dimostrare la sua parola in ogni epoca. Sappiamo che Egli lo dimostrò per Adamo ed Eva quando disse il giorno che mangerete, quel giorno morirete. Dobbiamo ammettere ciò. Che è la verità, lo crediamo perché lui ce lo dimostrò e sappiamo che è la verità. Ora prenderemo in considerazione proprio alcuni punti in cui Dio dimostrò la sua parola. Prendiamo per esempio nei giorni di Noè. Dio parlò a Noè un messaggio che era certamente non scientifico e inverosimile. Nessuno avrebbe potuto credere, non aveva mai piovuto sulla terra, non era scientifico. Forse allora erano in epoca scientifica superiore a quella in cui siamo ora, perché quel giorno costruirono piramidi, sfingi e altro che noi ora non sappiamo costruire. Erano a conoscenza di una potenza e qualche tipo di potenza meccanica, forse atomica o qualcosa del genere, cui potevano sollevare quei grossi massi che noi non riusciremo a sollevare oggi. Ma realizzarono grandi cose scientifiche, avevano qualcosa con cui imbalsamare un corpo per farlo sembrare naturale per centinaia d'anni. Quell'arte l'abbiamo perduta. Gesù disse come avvenne ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E noi sappiamo che stiamo per entrare in un'altra grande epoca scientifica. E ora il messaggio che Noè aveva era di gran lunga contrario alla credenza di quel giorno nella Chiesa ed era anche molto contrario alla ricerca scientifica. Ma Dio dimostrò che la sua parola era la verità. Dio dimostrò che quello che il profeta diceva era la verità. Inoltre, solo per un momento ne prenderemo un altro. Abramo fu un altro profeta del Signore a cui la parola venne. E gli fu detto quando aveva 65 anni e Sara ne aveva 65, che lui doveva avere un figlio da Sara. Ora, quello era proprio uno shock per un incredulo. E potresti immaginare oggi succede una cosa simile anche in questo giorno, con tutte le nostre scoperte scientifiche e tutti questi bambini concepiti in provetta di cui parlano e così via. Ma questa vecchia donna ora di 65 anni è un vecchio uomo di 75 anni. Ma la parola del Signore venne ad Abramo e gli disse che doveva accadere questo. E Abramo credette a Dio. Ora, non importa quanto Dio abbia parlato o quanto vero fosse, Abramo doveva credere quello che Dio disse per renderlo tale. Ora, guardate come quell'uomo fu messo alla prova con la sua testimonianza, che lui credeva. Lo stesso uomo che rese quella confessione, che credeva a Dio, è una persona come voi, seduta qui stasera. Anche noi crediamo a Dio, dobbiamo credere che la sua parola è la verità, ed egli dimostrerà che è la verità, se solo lo crederemo. Ora guardate l'ostacolo che ebbe Abramo. La prima cosa, la sua età, 75 anni, e Sara, 65. Ne era molto oltre il cambiamento della vita, la menopausa. Nessun dubbio che si fosse fermato molti anni prima. Egli aveva vissuto con lei come una moglie, era una sua sorellastra, probabilmente l'aveva presa quando era appena un adolescente, l'aveva sposata. Ed egli non aveva avuto figli, lei era completamente sterile. E ora troviamo che per fare questo dovete separarsi da tutte le persone che non lo credevano allo scopo di farlo venire a compimento. Non voglio dire che dovete separarvi dalle persone, ma dovete separarvi da ogni chiacchiera di incredulità e rimanere lontano da ciò. Quando la gente dice, oh, quelle cose non succedono, un gruppo di matti, non c'è una cosa simile che accade. Chiudete le vostre orecchie e allontanatevi, non prestate alcuna attenzione. La Bibbia disse che Abramo non stette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio. Anzi, fu fortificato dando lode a Dio. Il suo nome fu cambiato da Abramo ad Abramo. Il cambiamento del nome rese il suo nome padre di nazioni. Potresti immaginare un uomo che vive con sua moglie, la sua innamorata, che era vissuto con lei ora per tutti questi anni e ora all'età di più di 80 anni e sua moglie ha 70 anni e tuttavia senza un figlio né alcuna speranza di discendente, non di meno affermava di essere il padre di nazioni. Potresti immaginare la critica al suo passaggio che le persone dicevano padre di nazioni, ora quanti figli hai in questo momento? E tutta la critica che dovete subire. Ma Abramo non stette in dubbio assolutamente da nessuna parte per incredulità. Egli credette che Dio era in grado di compiere quello che aveva promesso, che Dio avrebbe dimostrato la sua parola, anche se ci voleva molto tempo. Ma al posto di indebolirsi ogni volta come noi abbiamo la tendenza di fare, lui si fortificava continuamente. Se non è successo oggi, domani sarà un miracolo più grande perché è un giorno ulteriore. Quello era Dio in Abramo. Perché lui sapeva che Dio dimostrava tutte le sue parole essere così. Se i suoi figli prenderanno solo la sua parola così che lui possa dimostrarla con voi. Ecco il solo modo in cui lui può dimostrare la sua parola. Egli non la dimostra agli increduli. A loro non può essere dimostrata, sono increduli. Ma essa non è agli increduli, non è per gli increduli, è per chi crede. E se egli può trovare qualcuno che crederà alla sua parola, egli dimostrerà la sua parola per voi. E a volte le malattie e altro ci avvengono in quel modo affinché Dio possa dimostrare se stesso. Ricordate il cieco che Gesù trovò, dissero chi peccò, lui o suo padre o sua madre? E disse in questo caso nessuno, ma perché le opere di Dio possano essere manifestate? Vedete ragazzo, avvenne questo affinché Gesù potesse essere glorificato. A volte la malattia non è una maledizione, è una benedizione, perché noi possiamo mettere là la nostra fede e chiamare quelle cose che non sono come se fossero. Dio ha detto così e lui dimostrerà che è così, se solo proprio non cederete sotto la prova. E lì una volta poté provare Giobbe che lui non l'avrebbe maledetto in faccia. Guardate la prova che subì Giobbe. Ma giù, nelle stesse fauci della morte, non di meno disse il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Lo credete di certo. Dio dimostrò a Giobbe la sua parola, la dimostrò ad Abramo, la dimostrò così. Inoltre la dimostrò tramite Mosè. E quando Mosè, quando la difficoltà gli fu talmente contro Mosè, ebbe questo nella sua mente, forse questo di essere un liberatore, perché sua madre gli aveva probabilmente detto che era nato un figlio speciale. Lei fu il suo tutore che lo crebbe nel palazzo di Faraone. Senza dubbio gli aveva detto, figlio, abbiamo pregato che fossimo liberati. Noi crediamo che tu sei quel figlio che Dio userà per liberare. E poi quando lui, vedete, si presentò e doveva essere il figlio della figlia di Faraone, scopriamo che lui doveva essere erede al trono. Bene, questo era senza dubbio nella sua mente, allora che sarebbe diventato il prossimo faraone, ed ecco come avrebbe liberato il popolo, con l'essere il prossimo faraone. Ma Dio aveva, se fosse stato così, allora l'avrebbe compiuto attraverso un materiale, attraverso un'azione politica. Ma Dio non opera sempre così. Dio ha le sue vie per operare. E lui disse che li avrebbe portati fuori, gli disse ad Abramo, dopo 400 anni, li avrebbe portati fuori con mano potente. Avrebbe mostrato segni e prodigi, quindi non poteva farlo in quel modo. Così scopriamo che Abramo credette a Dio, ed ecco Mosè ora che crede a Dio. E Mosè guardava dalla stessa finestra dove guardava Faraone, vedeva lo stesso popolo. Quel faraone guardava fuori su di loro come un popolo maledetto, un popolo che non aveva nient'altro che un mucchio di fanatismo come Dio. E un dio del deserto, qualche parte di cui non sapevano niente, qualche palo invisibile verso cui pregavano, in cui non c'era niente. Sono un mucchio di fanatici, e erano un mucchio di schiavi, e il loro dio permetteva fossero schiavi, dimostrava che non era Dio. E proprio nel mezzo dell'intera cosa, egli suscitò lo stesso uomo. Dio compie delle cose in modo così particolari, proprio sotto di loro. Non un teologo, non un insegnante, non un sacerdote, non uno dei loro uomini santi, ma solo un uomo comune, nato per il compito. E Dio lo chiamò ad essere suo profeta e lo mandò laggiù e con in mano nient'altro che un bastone ricurvo per affrontare un esercito, delle unità meccanizzate che avevano conquistato il mondo intero, ma con quel bastone in mano perché Dio gli disse di tenere quel bastone in mano e che avrebbe liberato Israele. E lui scese e lo liberò, perché Dio lo promise. Come l'avrebbe fatto? Io sarò con te. E disse, mostrami la tua gloria, Signore. Io sono lento nel parlare, non so parlare bene. Io avevo un milione di scuse. E lì però disse, io sarò con te. Ed era tutto quello che ci voleva. Lui andò prendendo la parola di Dio. Non importa quanto sembrasse pericoloso il compito, Mosè continuò a credere a Dio. E Dio dimostrò tramite Mosè che la sua parola era la verità. Perché senza riguardo a quello che avvenne, Mosè rimase proprio con la parola. Nel periodo del viaggio, Dio disse anche a loro giù in Egitto che li avrebbe portati in un paese promesso, un buon paese, pieno di latte e miele. Ed era assolutamente là. Non sapevano che era là, ma lui disse, è là e ve l'ho dato. È già vostro, solo andate a rivendicarlo. E nel deserto, quando molti di loro uscirono danzando lo spirito, quando Miriam suonava il tamburello, mangiarono manna dal cielo, sentirono Mosè cantare nello spirito, osservarono miracoli e segni che venivano fatti, ma quando si giunse alla prova di forza per credere a tutta la parola di Dio, tutta la promessa, fallirono. Solo due di loro credevano, Giosuè e Caleb, e riportarono l'evidenza che il paese era buono, ma furono le circostanze. Ecco cosa fu che li ostacolò, perché dissero, non siamo in grado di prendere quel paese, perché le loro città sono cinte di mura e i loro delegati là, non i loro delegati, ma il loro popolo sono dei grandi giganti, beh, noi siamo come cavallette in confronto a loro. Giosuè e Caleb dissero, noi siamo più che in grado di prenderlo. Perché Dio l'aveva dato a loro, non importa quanto fossero grandi giganti. L'ostacolo non significava niente per loro. Dio l'aveva detto e Dio lo dimostrò tramite loro. Ed essi vi andarono e presero il paese come Dio disse che avrebbero preso. Lo dimostrò loro. Ora, quando salirono nel mese di aprile, quando le acque fluivano giù dalle montagne per i cumuli di neve, eccetera, e sembrava che Dio fosse un generale inadeguato a guidare il suo esercito proprio in un luogo in cui li aveva bloccati fuori dal paese promesso, e nello stesso tempo che li faceva attraversare, o che doveva farli attraversare, era il peggiore mese dell'anno. Il mese in cui il Giordano superava i suoi argini, si riversava proprio fuori nei campi, ebbene si doveva attraversare, doveva essere nel periodo estivo, quando potevano passare a guado, ma aspettò finché le acque divennero profonde. A lui piace mostrare che è Dio. Malgrado tutto, a lui piace mostrare la sua parola. Non mi importa se il dottore ha detto stai morendo di cancro, quello, tutto quello che l'uomo sa, forse stasera le acque sono profonde per alcuni di voi, ma ricordate, Dio ha fatto la promessa. Dio mantiene la sua parola e Dio dimostra la sua parola. Essa è la verità. Egli aspettò finché le acque diventarono torbide, finché diventarono profonde sopra le loro teste, eccetera, e allora aprì la via. Andò davanti a loro e creò la via. Come sarebbero entrati a Gerico quando era tutta serragliata? Giosuè se lo chiedeva, sapeva che Dio l'aveva condotto fino a quel punto, il prossimo passo aspettava Dio. E un giorno, quando era uscito a fare un giro, osservando le mura, vide un uomo stare in piedi con la spada sguainata e lui sguainò la sua spada e andò a affrontare l'uomo e disse, per chi sei tu? Sei con noi o sei per il nostro nemico? E gli disse, io sono il capo dell'esercito del Signore. E gli disse che cosa fare. Come farà lui a suonare una tromba e un muro in cui loro potevano svolgere una corsa di carri e cadere giù? Cosa avrebbe mai a che fare con una tromba? Dio usa dei metodi così semplici e quindi la semplicità di ciò è quello che lo rende Dio per me. Noi cerchiamo sempre di trovare qualcosa di grande che farà qualcosa e Dio, qualche grande organizzazione che prenderà l'intera cosa e farà piazza pulita di tutto, quando Dio prende una persona semplice, solo un uomo che lui possa tenere nella sua mano ed egli dimostrerà ogni parola che disse tramite essa. Prende tali semplici modi piccoli, suona la tromba. Non scavare il muro, ma suona solo la tromba e le mura crolleranno. Lo squillo della tromba farà battere le mura. Quanto è stolto per la mente carnale. Ma Dio dimostrò che la sua parola era vera, perché le mura crollarono una sull'altra e si entrarono dritti e presero la città. Oh, Dio ama dimostrare che Lui stesso è Dio. Giosuè lo sapeva un giorno, quando si trovava là, uno dei più grandi paradossi mai avvenuti. A parte la morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo, quando il nemico li aveva sbaragliati, i vari eserciti erano nei monti, li aveva sbaragliati e il sole stava per tramontare. Oh my, che momento era per il generale Giosuè. Ricordate, lui lottò contro quel paese senza avere un ospedale, un'infermiera, un gruppo di pronto soccorso, ne ebbe un uomo ferito. Ditemi qualcosa che può sconfiggere questo. Sì, signore, non aveva ospedali né infermiere e non perse mai un uomo fino a quando camminarono nella volontà e nella parola del Signore. Dio mostrò che lui era con loro, proprio così. Notate ora, e scopriamo che Giosuè sapeva che se fosse venuta la notte sarebbero sfuggiti, si sarebbero messi insieme, e sarebbero riuniti e avrebbero formato un altro grosso esercito e il giorno dopo avrebbe trovato in difficoltà con loro. Così non sapeva cosa fare, così alzò gli occhi a Dio, aveva bisogno d'aiuto, aveva bisogno che il sole restasse fermo. Così lui ordinò semplicemente al sole di stare fermo e disse alla luna di rimanere sospesa su Ayalon, di non spostarsi finché non glielo avesse ordinato lui. E la luna e il sole rimasero fermi per 24 ore. Quando Giosuè combatté la battaglia e vinse il nemico, perché lui stava proprio nella linea del dovere. Egli aveva diritto di farlo, perché stava obbedendo al comandamento di Dio. E finché voi siete nella linea del dovere, osservando la parola di Dio, facendo proprio ciò che lui vi ha detto di fare, avanzando secondo gli ordini di Dio, avete il diritto di dire a quel monte, spostati. Dio mantiene la sua parola. Se dite a questo monte, spostati, non dubitate nel vostro cuore, ma credete che ciò che avete detto verrà a compimento, potrete avere ciò che avete detto. Ha detto Gesù in San Marco 11:22. Ecco la verità. So che è la verità. È la parola di Dio e ciò dimostra che è la verità. A volte noi abbiamo proprio paura, arriviamo a un punto in cui temiamo che Egli non mantenga quella parola. Egli manterrà quella parola. Disse che l'avrebbe fatto, ora troviamo che è vero e lo dimostrò. Una volta la profezia di Isaia riguardava qualcosa che non era mai successo, non era mai successo prima, né mai da allora, disse una vergine concepirà. Potreste immaginare una donna che abbia un figlio senza conoscere un uomo? Isaia disse una vergine concepirà. E Dio fece concepire una vergine per dimostrare vera la sua parola. E gli dimostrò la sua parola perché una vergine concepì e partorì il figlio. Ora, quella parola fatta carne, guardate cosa essa fece. Quando si fece avanti quel figlio, egli stesso era la parola. Nel principio era la parola era appo Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Egli era quella parola vivente. Dimostrò che era quella parola vivente. Disse a quei dottori di quel giorno, chi può condannarmi di peccato? Peccato è incredulità. Chi può dirmi che sono un incredulo? Ogni parola che è scritta di me è stata adempiuta. Le ultime 7 predizioni della sua vita furono adempiute nelle ultime 7 ore sulla croce. Tutto ciò che fu scritto di lui fu adempiuto, perché lui era la parola. E gli dimostrò di essere colui che era, guarì i malati, risorse i morti, vinse la morte, l'inferno e la tomba, e gli dimostrò di essere la parola. Notate, questo caso qui a casa di Jairo, gli aveva detto loro la verità. Lo vediamo mentre attraversava il mare. Arriva là, c'era una piccola donna sulla collina che aveva speso tutto il suo denaro per i medici. Senza dubbio i medici avevano fatto tutto quello che sapevano di fare per guarire la donna. Probabilmente i medici ebrei, e quella era una donna ebrea, quindi loro avevano fatto tutto quello che potevano per la loro sorella, sebbene non avevano niente per fermare questo flusso di sangue, che era forse periodo di menopausa, il suo sangue era uscito tanto che lei, piccola creatura così debole che quasi non riusciva più a farcela. E aveva sentito parlare di Gesù e quando vide spingere la piccola barca fra i salici, scese per vedere, si trovavano là molti dei suoi critici. E egli oggi non è privo di critici. Se avessero saputo chi lui era, non sarebbero stati i suoi critici. Ma erano suoi critici perché non sapevano chi lui era. E oggi ecco com'è con il messaggio. Troppi bravi uomini e donne criticano questo perché non sanno che cos'è. Gesù disse, se aveste conosciuto Mosè, conoscereste me. Mosè parlò di me. Molti grandi uomini bramarono a vedere questo giorno. Se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ho una testimonianza più grande, disse lui, di quella di Giovanni, perché le opere che faccio dimostrano che il Padre è con me. Egli aveva opere più grandi. Perché fu l'identificato, anche Giovanni fu identificato come la voce di uno che grida nel deserto, ma quando lui venne, egli era il profeta di cui Mosè parlò che sarebbe stato suscitato. Come ho detto l'altra sera, egli è venuto in 3 nomi, il nome del figlio di Dio, figlio dell'uomo e figlio di Davide. Quando fu qui sulla terra la prima volta fu il figlio dell'uomo. Egli non poteva essere figlio di Dio allora, non pretese mai di esserlo, disse era il figlio dell'uomo. Quando qualcuno lo interrogava, diceva, vedete, il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo, ora il figlio dell'uomo è un profeta. Egli doveva venire in quel modo, perché la scrittura, lui non può venire contrariamente alla scrittura. Ecco perché oggi Quel nostro messaggio quest'ora non può venire attraverso teologi o teologia, deve ritornare alla stessa cosa che ha promesso di fare. Deve essere in quel modo. Così lo troviamo. In quest'uomo, egli doveva essere un profeta, non figlio di Dio là, doveva essere figlio dell'uomo. Geova stesso chiama i profeti, Geremia e gli altri, figlio dell'uomo. Quando vedrete il figlio dell'uomo, chi è il figlio dell'uomo? Continuavano a chiedere. E allora gli servì la sua funzione come figlio dell'uomo. Poi gli servì la sua funzione ora come figlio di Dio. Dio è uno spirito. E quando ora lui ha servito durante l'epoca della Chiesa come figlio di Dio, ora nel millennio egli sarà figlio di Davide. Quando siederà sul trono di Davide, egli sarà l'erede al trono, figlio di Davide. Figlio dell'uomo, figlio di Dio, figlio di Davide. Ed è sempre lo stesso uomo. Proprio come Padre, Figlio e Spirito Santo. La funzione di Dio. Egli era Dio il Padre, poi diventò Dio il Figlio. Ora egli è Dio lo Spirito Santo. Non tre dei, un solo Dio, tre manifestazioni, tre attributi dello stesso Dio. Ora, troviamo in quest'ora in cui stiamo ora vivendo che Dio mantiene la sua parola proprio allo stesso modo come fece allora. Scopriamo che lui attraversò il mare, questa donna credette a lui, ci fu qualcosa dentro di lei che cominciò a battere. Lei non aveva scrittura perciò, non più scrittura di quanta ne aveva Giosuè per fermare il sole. Ma in cuor suo credette che egli era il figlio di Dio. Così disse, se solo riuscirò a toccare la sua veste, sarò sanata. Così si fece largo attraverso la folla finché toccò la sua veste e il flusso di sangue cessò. Guardò nell'uditorio per scoprire chi l'aveva toccato, senza dubbio c'era qualcuno. Lui si fermò, tutta la gente si accalcava attorno a lui e alcuni lo prendevano in giro, alcuni ridevano di lui, i sacerdoti, gli uomini di chiesa e così via, si tenevano lontani e dubitavano di lui, ma c'erano alcuni che gli credevano. E dopo un po' si fermò all'improvviso, si girò e disse, chi mi ha toccato? E uno di loro dissero, beh, maestro, credo fosse Pietro che disse, bene, tutta la folla si accalca attorno a te. Ebbene, chi ti ha toccato? Ebbene, tutti ti stanno toccando. E disse, ma ho sentito che virtù è uscita da me. Si era indebolito, era un diverso tipo di tocco. Fratello, sorella, se solo potessimo vederlo. Se poteste toccarlo con quel certo tocco. Oh, malati, sto per pregare per voi fra pochi minuti. Io credo di avere lo Spirito Santo. Non più Spirito Santo di quello che avete proprio là, che hanno questi uomini qui. Lo stesso Spirito Santo, ma è un comandamento di Dio. E se crederete che è il comandamento di Dio di pregare per i malati, imporre le mani su di essi, cacciare cattivi spiriti e le promesse che Lui ha fatto, sarà la stessa cosa per voi. Otterrete quello che avete chiesto se potete crederlo. Puoi credere che sono in grado di far questo, disse Gesù? Sì, Signore, io credo, disse l'uomo col figlio epilettico. Io credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Ora sappiamo che quello può solo portare quell'attitudine per produrre risultati. Ora rapidamente, pensiamo a lui un momento. Qui lui è in cammino. Un piccolo sacerdote scese, senza dubbio, era un piccolo tizio, era un credente di confine. Ce ne sono troppi di loro nel mondo, piccoli credenti di confine. Vogliono credere che lo Spirito Santo è reale. Vogliono credere che questo è il movimento apostolico, come Dio promise che negli ultimi giorni avrebbe riversato il suo Spirito. Lui vuole credere a Malachia 4, in cui gli promise che negli ultimi giorni la fede originale pentecostale sarebbe stata restaurata di nuovo per la Chiesa. Malachia 4 lo afferma. Ecco, manderò a voi Elia nell'ultimo giorno. Proprio così. E lui restaurerà la fede dei figli di nuovo verso i padri. Vedete, anche la fede dei padri verso i figli, capite? Ci deve essere. Voi dite, beh, quello fu Giovanni Battista. No, Giovanni Battista fu Malachia 3, proprio così. Lo dice Matteo 11. Se potete riceverlo, questo è colui di cui fu detto, ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Quello era certamente Elia. Gesù disse che lo era, ma non l'Elia di Malachia 4 affatto. Perché immediatamente dopo quel messaggio la terra deve essere arsa dal fuoco e i giusti cammineranno sulle ceneri degli empi. Così questo non avvenne al tempo di Giovanni. Noi dobbiamo avere un messaggio che faccia di nuovo piazza pulita e porti la gente fuori da tutte queste condizioni denominazionali. Di nuovo la fede originale, genuina, pentecostale. E lo vediamo compiuto. È l'adempimento di una scrittura che deve venire a compimento. Tutte le scritture devono essere adempiute. Quanti altri di questo potremmo applicare? Mi ci vorrebbe ben più del mio tempo ora per dimostrarlo, ma voi capite queste cose, che devono avvenire esattamente così per i figli d'Abramo, proprio come lui promise. Vediamo Gesù andare ora a guarire la bambina, perché il padre piccolo credente di confine, qualcosa arrivò al punto che lui dovette riconoscere Gesù, perciò il medico l'aveva data per spacciata. E lui si mise il cappellino nero e se ne andò per scoprire se riusciva a trovare Gesù. Vedete, quando lo volete, egli è sempre proprio là. Lo trovò appena giunto sulla spiaggia e lui disse: «Vieni dalla mia bambina, metti le tue mani su di lei e sarà guarita». Disse: «Lei giace in punto di morte, la mia unica figlia». Disse: «Ha 12 anni, non abbiamo altri figli, mia moglie ed io forse stiamo diventando vecchie e questa è l'unica figlia che abbiamo e giace al punto di morte. Signore, io ti credo, se solo verrai a mettere le tue mani su di lei sarà sanata». Vedete, cosa riconobbe lui? Riconobbe che quella parola promessa di Dio era manifestata in quest'uomo, proprio come le disse Nicodemo: «Rabbi, dottore, noi sappiamo che sei un dottore che viene da Dio. Lo sappiamo, i farisei lo sanno. Perché non lo confessavano? Nessuno potrebbe fare le cose che fai tu se Dio non fosse con lui. Noi sappiamo che sei venuto da Dio». E qui scopriamo che Jairo credeva la stessa cosa. Lui disse: «Vieni a mettere la tua mano». Sapeva che Dio era in lui. «Metti le tue mani su mia figlia. Anche se è in punto di morte, lei vivrà». E le andò insieme a lui. E mentre stava andando, ecco venire un messo, il direttore disse: «Non dargli molestia, non dar più molestia al maestro, la fanciulla è senza vita, ora lei non c'è più, è morta». Gesù si volse verso Jairo e disse: «Non ti ho detto, se solo crederai, vedrai la gloria di Dio? Se solo crederai». E gli entrò nella stanza e là tutti si lamentavano, piangevano, facevano cordoglio, proprio come farebbe ogni persona. Una bambina per bene, figlia di un pastore, era morta. Era stata tolta da questo mondo. È probabile che fosse morta da ore. E quindi la deposero sul lettuccio e forse erano pronti a imbalsamare il suo corpo e portarla via alla sepoltura. Quindi troviamo che Gesù entrò nella casa e facciamo tutti i cordoglio e disse: «Datevi pace». Disse: «Lei non è morta, ma dorme». Ora, potreste immaginare cosa pensarono. Ebbene, quest'uomo lo conosciamo ormai. Comprendiamo che è un figlio illegittimo e abbiamo sentito parlare delle sue predizioni avventate che fa, e ora sappiamo che il sacerdote ha ragione, l'uomo è folle. Perché sappiamo che lei è morta, il medico l'ha dichiarata morta e già ce l'ha e se n'è andata. E noi sappiamo che è morta, dicevano loro, lo schernivano in altre parole, lo facevano sentire imbarazzato, criticandolo. Ma egli aveva già detto che lei non era morta. È tutto quello che serve. Lei dorme, nonostante molti critici, egli dimostrerà la sua parola. Egli li mise tutti fuori dalla casa, allontanò tutti gli increduli e prese Pietro, Giacomo e Giovanni, i credenti, tre testimoni, il padre e la madre, entrò e prese la figliola per mano e parlò in una lingua che richiamò la sua anima da qualche parte là fuori nell'eternità. E la fanciulla visse. Che cosa fece lui? Dimostrò la sua parola. Dimostrò quello che lui diceva. Lei non era morta. Dormiva. Ora, scopriamo, facendo questo, ci rendiamo conto che lui dimostrò qualcos'altro. Ora, egli dimostrò di essere Dio. Dimostrò di avere preconoscenza. Osservate ora cosa disse la sua parola. Lei non è morta, ma dorme. Capite? Lei non era morta dal principio, lei dormiva, mostrò la sua preconoscenza. Ora, quella stessa mattina potevano esserci state molte bambine morte, ma questa sola non era morta. Lei dormiva, come dormiva Lazzaro. E lui la chiamò fuori da quel sonno perché non era morta. E chiunque crede in me, sebbene sia morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Solo quelli che sono sul libro della vita dell'agnello, che lui redense quando morì, ecco chi lui chiamerà fuori da quel sonno in quel giorno. Quelli che sono vivificati dalla sua potenza, che hanno quella potenza vivificante deposta in loro, come ho detto pure ieri sera, anche dopo che Eliseo era morto, le sue ossa giacevano nella tomba, quella potenza vivificante era ancora nelle sue ossa. Certo, egli dimostrò chi era. Ora, e scopriamo ancora similmente che lui dimostrò pure che in Ebrei, al quarto capitolo, il 12° versetto, lui dimostrò di essere la parola di Dio. Lo fece certamente. Notate cosa fece. Ebrei 4:12 dice che la parola di Dio è più efficace, più viva di qualsiasi spada a doppio taglio e anche un giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Guardate solo per alcuni momenti ora. Quando all'inizio cominciò il suo ministero, dopo essere uscito per mostrare che era la parola, quando uscì dal deserto dalla sua tentazione, c'era un uomo chiamato Pietro. Il suo nome allora era Simone. E venne a Gesù con suo fratello Andrea. E non appena si avvicinò alla presenza di Gesù Cristo, Gesù disse, il tuo nome è Simone, e quello di tuo padre era Giona. Da ora in poi sarai chiamato Pietro. E ciò dimostrò che lui era la parola, perché la parola è il giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Egli era la parola. Filippo vide avvenire questo e partì verso l'altro lato del monte, se ne era andato per un giorno e tornò e portò con sé un amico chiamato Natanaele e disse, queste cose stanno accadendo veramente. Mosè disse, il Signore nostro Dio susciterà un profeta come lui e qui c'è l'uomo. Ebbene, egli disse a Simone chi lui era, persino chi era suo padre. E sappiamo che quello che lui dice è la verità, perché Dio l'ha detto nella parola e qui è dimostrato che lui doveva farlo, e ciò dimostra che quello è il Messia. E quando lui si avvicinò nella sua presenza a Gesù, gli disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. E gli disse, Rabbi, quando mi hai conosciuto? Disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. E gli dimostrò la sua parola, dimostrò la parola di Dio. Lo fece, la donna al pozzo. Quando aveva le chiese di dargli un sorso d'acqua dalla brocca che stava attingendo l'acqua dal pozzo. E lei disse, non è usuale per voi giudei chiedere a noi donne samaritane una tale cosa, perché non abbiamo relazione. E disse, ma se tu sapessi con chi stai parlando, chiederesti a me da bere. E lei disse, il pozzo è profondo, la conversazione andò avanti. E infine lui scoprì qual era il suo problema e gli disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. E lei disse, non ho nessun marito. E gli disse, hai detto la verità, perché ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Ebbene, lei disse, Signore, io vedo che tu sei un profeta. Lei, non abbiamo avuti alcuni per 400 anni, sai? Disse, vedo che sei un profeta. Ora noi sappiamo che quando verrà il Messia, che è chiamato il Cristo, quando Egli verrà, ci dirà questo tipo di cose. Quello sarà il suo segno. Quando lui disse, io che ti parlo, sono adesso. Egli dimostrò la sua parola. Noi dimostriamo quello che Egli afferma di essere. Egli era il Messia, il Figlio di Dio. Ora scopriamo anche che questa piccola donna che aveva questo flusso di sangue che toccò la sua veste, che dimostrò pure a lei che lui era la parola di Dio. Ora ricordate, stasera Gesù disse, inoltre in Ebrei 1, Ebrei il terzo capitolo credo sia, Egli disse che ora Egli è un sommo sacerdote. Questa epoca in cui viviamo ora, un sommo sacerdote seduto nella maestà di Dio nei cieli, che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Ebrei 13:8 ha detto, Egli è lo stesso ieri, oggi in eterno, Egli è lo stesso Dio che era allora, è lo stesso stasera. San Giovanni 14:12 gli disse, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Ne farà anche più di queste, perché io me ne vado al Padre mio. Capite? Chi crede in me, anche lui farà queste opere che faccio io. Matteo 28 gli disse, ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché sarò con voi anche fino alla fine del mondo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è presente stasera per dimostrare la sua parola. Il mio tempo è finito. Ma Egli dimostrò che poteva, dimostrò allora la sua parola, quello che aveva promesso per quel giorno. Egli dimostrò le parole di Isaia, dimostrò le parole di Noè, dimostrò le parole di Mosè, dimostrò ognuna delle parole dei profeti. Egli ha promesso che in questo giorno, il giorno in cui viviamo, che il mondo sarebbe stato in una condizione di Sodoma. Omosessuali. È solo, date uno sguardo al mondo oggi. È ovunque nel mondo dove viaggio, non solo qui, ovunque. È cruciale. In Svezia, giovani uomini e donne vanno a sciare completamente nudi. E in Germania, in Francia, e in ogni altra parte. C'è più o meno lo stesso tipo di gentaglia che abbiamo qui negli Stati Uniti. È un'epoca, e se mai avrò la possibilità di tornare, vorrei parlare su alcune delle cose profetiche per mostrarvela, l'epoca in cui viviamo.
La Bibbia ha detto che i figli domineranno i loro genitori. Parola. Ma ricordate, Abramo aveva una progenie, la cui progenie era Isacco. Ebbe altre progenie dopo la morte di Sara. All'età di 145 anni sposò un'altra donna e ebbe 7 figli oltre alle figlie, perché Dio l'aveva trasformato di nuovo in un uomo giovane quando aveva 100 anni. Ne aveva quindi di nuovo solo 45, perciò... Dunque lui, lo sappiamo, ve l'ho predicato qui in California anni fa. E ora apprendiamo che la progenie di Abramo non era la progenie letterale, sessuale attraverso Sara, che era Isacco, che creò una nazione, ma la progenie reale era tramite la promessa, che era Gesù Cristo, e attraverso quella progenie suscitò una progenie reale. Oh, ma ora noi siamo un sacerdozio regale, una nazione santa che offre lodi a Dio, il sacrificio delle nostre labbra che danno lode al suo nome. Dio dimostrò la sua parola e gli ha riversato lo Spirito Santo su di noi. Egli disse, come avvenne ai giorni di Sodoma, così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Ora avete notato, da figlio di Dio, appena prima che diventasse figlio di Davide, egli si rivela di nuovo come figlio dell'uomo. Avete notato la scrittura? Perché egli fa sempre, non fa nulla che non faccia sapere ai suoi servitori, i profeti. Esatto. Ecco qual è la sua promessa, capite? Egli non fa mai nulla, Dio non può mentire. Egli lo rivela sempre, prima di farlo. Guardate la situazione in cui siamo messi oggi. Guardate dove siamo. Ognuno di voi ammetterà che siamo in una Sodoma moderna. Sapete che questo paese va incontro a questo. Sono oltre le speranze. Non è rimasta salvezza per questa nazione, né per nessun'altra nazione. Ora siamo andati oltre a quello. Le profezie che si sono profetizzate riguardo a questo si sono adempiute. Dio sta raccogliendo qua e là per arrivare a quest'ultima pecorella ovunque si trovi. Un giorno saranno tutti dentro. Siamo al tempo della fine. Guardate posizionalmente. Io vi chiedo proprio come fratello e sorella di edificare solo ancora un momento di fede prima che preghiamo per queste persone. So che non ce ne dobbiamo andare in nessun particolare momento, ma voglio iniziare la fila di preghiera per voi che dovete andarvene, potete andarvene allora. Capite? Voi che volete restare nella fila di preghiera potete restare, ma permettetemi come vostro fratello di indicarvi qualcosa, solo un momento. Osservate Gesù in Luca 17:30, vedete quando stava là parlando in merito al tempo della fine, come sarebbero stati come i giorni di Noè. Poi disse come parimente i giorni di Sodoma, disse quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Di nuovo il figlio dell'uomo, non il figlio di Dio, figlio dell'uomo. Vedete che riporta direttamente indietro Malachia 4 e tutte queste altre profezie che arrivano come sono tenute a compiersi e gli dimostra che la sua parola è così, proprio così. E notate, nel fare così, come egli riverserà il suo spirito su ogni carne, quello che avverrà, come tornerà la restaurazione, i vostri figli e figlie profetizzeranno sulle mie serve, i miei servi, spanderò del mio spirito e mostrerò segni nei cieli di sopra. Ho ricevuto qui una foto del fratello Olivier qui, vorrei proprio mostrarvi quello che è successo sul monte l'altro giorno quando accorsero tutti i bambini della scuola appena prima di questo grande argomento, l'apertura a questi 7 suggelli. Quando i ragazzi della scuola accorsero mi trovavo lassù a pregare, poi c'era il fuoco e scendeva in un imbuto, poi ritornava su e prorompeva, girava, ritornava nuovamente giù. Ecco ciò che lui disse di andare a dire alla gente. Noi, eccolo là, dove la scuola di Tucson e dove salì in aria e la scienza ne ha scattato la foto e altro e investigò su questo e dissero, dov'è ciò? Cosa è successo? Non riescono a capirlo, vedete? Oh, non si è fatto in un angolo. Ha solo tenebrato la coscienza. Gesù, quando fu qui, vi erano milioni di persone che non seppero mai che lui fosse sulla terra. Ci sono milioni oggi che non comprenderanno, decine di milioni di loro, ma ci sarà per quelli a cui ciò è mandato e si comprenderanno. In quel giorno i saggi conosceranno il proprio Dio e faranno delle imprese. Ce ne rendiamo conto dell'ora in cui viviamo ora? Guardate Sodoma ora. Guardate cosa è successo, egli disse come avvenne ai giorni di Sodoma. C'era un gruppo di persone che aspettavano un figlio promesso. Lo crediamo. Quello era Abramo e il suo gruppo. C'era un gruppo tiepido, Lot, quasi ricaduto nel peccato, eppure un credente. Giù a Sodoma, 3 categorie di persone. Ci sono sempre 3 categorie. Il popolo di Cam, Sem e Jafet. Inoltre, credenti, falsi credenti e increduli sono dappertutto e noi li troviamo in ogni gruppo. E li trovate dappertutto. E tali gruppi ci sono anche qui. Dovete dividerli. Potete prenderlo proprio attraverso la scrittura. Combacia bene. Sentite questo. Guardate stasera dove siamo posti. In posizione profeticamente. Ora, ognuno di noi sa che il mondo è in una condizione sodomitica. Conosciamo tutte le profezie di Israele, che è nella sua patria. Se volete sapere dove siamo da un punto di vista nazionale, osservate dove si trova Israele. Se volete sapere in che condizione si trova la Chiesa, osservate come agiscono le donne. Lei è la Chiesa, la vedete immorale, indecente. Guardate, guardate dove si trova la Chiesa, osservatela proprio, vedete. Vedete, osservate solo le donne, vedete dove, come le vostre donne si degradano e diventano così corrotte, quelle condizioni in cui si trova la vostra Chiesa, vedete il simbolo. Osservate voi Israele, guardate l'aspetto del tempo in cui ci troviamo, vedete, osservate proprio quei segni e prodigi, se i vostri occhi sono aperti, vedete dove siamo. Ora osservate dove siamo posti in posizione, il mondo in una condizione di Sodoma. Ora notate come avvenne, ora notate, c'era qualcuno in quel giorno in attesa che venisse un figlio promesso. Abramo e Sara erano in attesa di un figlio promesso nel gruppo di Abramo. Non erano a Sodoma, ma solo al momento, all'ultimo capitolo dell'avvenimento, appena prima che il figlio promesso venisse, ci furono tre uomini che scesero dal cielo. Un angelo, due angeli e Dio. Ed essi scesero e parlarono con Abramo sotto la quercia. È così? E due di loro scesero a Sodoma e gridarono contro i peccati della città. E ciò avvenne appena prima che il mondo gentile fosse bruciato, a quel tempo. Tutta Sodoma perì proprio allora. Solo pochi furono tirati fuori, Lot e le sue due figlie. Neanche sua moglie ci riuscì, si voltò indietro. Come mi piacerebbe poter avere tempo per mostrarvi proprio ora dove quella chiesa si trova in quella posizione. Voglio che notiate ora. E un solo uomo rimase indietro, che parlò ad Abramo e fece un segno per Abramo. E osservate, Abramo aveva visto Dio in molti grandi segni, lo crediamo, non è vero? Appena prima che il figlio venisse, ma prima che il figlio fosse manifestato, gli fu dato un segno, poiché il figlio, il vero figlio, che doveva essere il figlio di Dio, tramite la fede di Abramo, vedete, era Gesù. Noi siamo progenie di Abramo, morti in Cristo, siamo progenie di Abramo. Notate, ora, appena prima che avvenisse, che questo figlio venisse, ora, costui che rimase e parlò ad Abramo, aveva la schiena rivolta verso la tenda e disse a Abramo, ora solo un giorno prima di ciò, lui era Abramo. Ora disse, Abramo, dov'è tua moglie, Sara? Non Sarai, S-A-R-A-I, S-A-R-A, principessa, dov'è Sara, tua moglie? Disse, lei è nella tenda dietro di te. E disse, io vi visiterò, vedete, in accordo alla mia promessa che vi ho fatto. In altre parole, il ciclo di vita, Sara comincerà di nuovo il suo normale ciclo di vita. E Sara, essendo vecchia, ormai un centinaio d'anni nella tenda, rise fra sé. Vedete, lei sorrise fra sé dicendo come potrebbe quell'uomo aver ragione. Vedi, io una donna anziana, mio signore Abramo là fuori, anche lui anziano. La relazione familiare c'è stata da anni, disse. Come posso io mai aver di nuovo piacere con mio signore, lui che è anziano e io anziana? La capacità di generare è passata, le vene del latte sono finite, oggi lei è in eredità. Come potremmo mai noi avere ancora piacere? Quell'uomo con le spalle verso la tenda disse, perché Sara ha riso dicendo come possono accadere queste cose? Cos'era ciò? Discernimento profetico, capite? Capite? Questo è ciò che ha visto. Ora egli disse ciò ritornerà ancora. E il figlio dell'uomo, che era, quello era il figlio dell'uomo proprio là, ebbene lo chiamò Elohim, il Signore Dio, Elohim. Tutti sanno che è così, Elohim è il Signore Dio. Nel principio Elohim creò cieli e la terra, l'onnisufficiente. Il figlio dell'uomo fatto carne, eccolo stare là, in carne a quel tempo, come una teofania, stando là, discernendo quello che Sara diceva nella tenda dietro di lui. E gli promise, osservate, la progenie reale di Abramo. È promesso vedere quella stessa cosa, ma notate, Lot, anche lui ebbe un messaggero laggiù, due di essi andarono laggiù. Uno di loro scese e l'altro scese con lui e predicarono e chiamarono il popolo affinché fuggisse dall'ira che stava per arrivare. Posizionalmente il mondo non è mai stato in quella condizione, da quel giorno in cui Gesù fece quella promessa fino ad ora. Voglio chiedere a qualche storico che potrebbe essere nell'edificio, o anche se sentirai questo nastro, in qualsiasi momento sentirai, per favore scrivimi. Ho studiato la storia ormai da circa 30 anni, la storia della Bibbia, e non c'è mai stata una persona che abbia mai visto in tutta la storia della Chiesa, durante le sette epoche della Chiesa, nella quale siamo ora in Laodicea, lo sappiamo. Non c'è mai stato un messaggero che sia mai andato a tutta la Chiesa e cui nome finisca in H-A-M, fino ad ora. G-R-A-H-M. Billy Graham, C'è stato Moody, Finney, Sankey, Knox, Lutero e così via, ma mai un HM, padre di nazioni. Ma ricordate, lui è G-R-A-H-M, 6 lettere, ma A-B-R-A-H-M è 7 lettere. Notate, lui è la Jubilee Graham che va in tutte le parti del mondo e chiama fuori da Sodoma. Uscite! Fuggite dall'ira che sta per arrivare. E non c'è nessuno che io conosca sul campo che abbia fatto presa su Dio con quella parola di giustificazione come fa Billy Graham. Lui sa presentarlo, lui non è un tale teologo, suppongo sia un teologo, ma non è un tale potente dottore, ma Dio è con lui. Quell'uomo sarà con qualcosa come una lezione di scuola domenicale e terrà quelle persone incantate. Egli è il servitore di Dio dell'ora. Per chi? La chiesa naturale che è a Sodoma. Ma ricordate, c'era una chiesa spirituale che non era in quell'organizzazione denominazionale. Il gruppo chiamato fuori e loro ricevettero un messaggio, anche loro, e un messaggero. E cosa fu? Discernere i pensieri che erano nel cuore. Dio dimostra sempre la sua parola. Preghiamo. Padre Celeste, questo momento cruciale in cui devono essere prese delle decisioni. Il tempo avanza tinchettando. Noi non sappiamo in che ora il nostro Signore possa venire. E mentre vediamo queste profezie che sono state fatte da Lui, mediante i Tuoi profeti, lungo le epoche, ora si stanno svelando. Oh Dio, come Ti ringrazio per questo, che anche l'uomo abile, l'uomo capace nella teologia può levarsi contro gli inganni del mondo e degli increduli, e in questi convegni, e oltre ogni ombra di dubbio, si alzano là, coraggiosi e valorosi, sapendo dove stanno e con le scritture dimostrano che la parola è vera. Poi noi, che siamo in attesa della Tua venuta, Signore, crediamo che queste altre cose che sono state profetizzate sarebbero avvenute, stiamo e gioiamo nel vederti camminare proprio in mezzo a noi e compiere la stessa cosa che Tu avevi detto che sarebbe venuta a compiersi, dimostrando che la Tua parola è giusta. Dio eterno, i Tuoi figli malati sono seduti qui. Non so per quanto ancora dobbiamo lavorare, il sole della sera sta tramontando, ma Tu hai promesso al profeta ci sarà luce sul far della sera. E noi vediamo che lo stesso sole che sorge ad est è lo stesso che tramonta ad ovest. La civiltà ha viaggiato col sole e ora siamo sulla costa ovest. E il Vangelo ha viaggiato con la civiltà. Ora, Padre, sappiamo che questa è la fine del Vangelo, la fine del tempo, la fine dell'epoca. Si sta estinguendo nell'eternità, ma Tu hai promesso che il Figlio sarebbe uscito. Il Figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato. Negli ultimi giorni questo sarebbe avvenuto. Le luci della sera sono giunte, Padre. Ti ringraziamo per questo e umilmente, come esso è, benché Tu lo renda così semplice molte volte, va ben oltre il capo dei grandi, cosiddetti profondi pensatori, e lo riveli ai piccoli fanciulli che lo apprenderanno. Io prego, Dio, che Tu faccia così stasera, che i Tuoi poveri figli malati qui vedano la promessa di Dio e tutti loro vengano guariti ed escano da qui domani con nuovi corpi forti e stiano di nuovo bene. Accordalo, Signore, affinché possano portare il messaggio uno all'altro, finché quell'ultimo entrerà nel gregge e allora le porte saranno chiuse. Aiutaci, caro Dio, te lo chiedo stasera, di fronte a tutti questi, se lo farai, ancora una volta soltanto per me, Padre. L'altra sera sembrava che la gente non l'avesse molto notato, ma io prego, lascia che avvenga ancora stasera, Signore, perché sono andato oltre il mio tempo assegnato di parlare, ma non so per quanto lungo faremo questo. Perciò io prego, Padre, vuoi ascoltarmi e ascolta la preghiera di questi uomini e donne devoti che sono seduti qui stasera, che sono riempiti col Tuo Spirito. Sono credenti, Signore. Tu puoi proprio operare in mezzo a loro e noi siamo, ti prego affinché Tu confermi la Tua parola che dicesti, chi crede in me, anche lui farà le opere che faccio io. Lascia che si ripeta, Gesù, per dimostrare che sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo chiedo per la gloria di Dio, nel nome del Suo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Ora, solo per un momento, voglio sapere quante persone qui dentro hanno biglietti di preghiera. Io voglio che alziate le mani, ognuno di voi che ha biglietti di preghiera. Beh, in generale, ritengo quasi dappertutto. E mi chiedo quante persone qui dentro non abbiano biglietti di preghiera, e però siete malati, vorreste alzare le mani e dire non ho un biglietto di preghiera, eppure sono malato, ho un bisogno. Voglio chiedervi di essere riverenti per un momento. Ora, amo parlarvi, è sempre il mio problema. Parlo troppo a lungo. Ma prima che veniate, io vorrei sperare e confidare che Dio dimostri che questo, che ciò che ho detto è la verità e che Lui semplicemente veda. Ora, quanti sono seduti là fuori che sono malati e sanno che non so niente riguardo a voi? Alzate le mani. Guardate soltanto, bene. Ora voglio che voi senza i biglietti di preghiera saranno chiamati. Voglio che preghiate. La Bibbia ha detto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E lì dice, Egli è un sommo sacerdote, seduto là per fare intercessione sulla nostra confessione. Prima dobbiamo confessarlo, prima che Lui possa essere un sommo sacerdote, perché Lui intercede solo per la nostra confessione. È giusto questo, fratelli ministri? Egli intercede solo sulla nostra confessione. Quello che confessiamo che Lui è, quello che ha fatto per noi. Non quello che farà. Egli l'ha già fatto. Dobbiamo confessare che l'ha già fatto. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure, siamo stati sanati. Ora, il Padre Celeste sa, e guardando su di voi, per assicurarmi di riconoscere un mio buon amico dall'Ohio, lui e sua moglie sono seduti qui, sono il signor Dowd e sua moglie. E credo che il secondo o terzo da quelli sia di nuovo quel reverendo signor Blair che ho visto ieri sera. C'è buio sull'uditorio per me a causa di queste luci qui. È proprio un po' confuso per me. Non vedo troppo bene, ma voglio che preghiate e mettete sul vostro cuore la cosa di cui avete bisogno e chiedete al nostro sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Ora io non vi conosco e voi potreste proprio toccarmi ovunque, sarebbe come toccare vostro fratello, vostro marito, vostro pastore o qualcuno, non vi farebbe alcun bene, ma se toccate Lui e siamo veramente in linea col Suo Spirito, allora Egli può usare la vostra fede per toccare Lui. È il mio dono tramite cui rispondere. Capite? Sarei proprio muto come questo è qui senza una voce che ci parli attraverso. Questo è muto senza qualcosa che ci parli attraverso. E così ogni persona è muta quando si arriva a queste cose, a meno che Dio non parli attraverso di loro. Ora pregate e vediamo se queste cose che ho detto sono la verità. Che Dio aiutici a essere così. Non dico che lo farà. Io spero che lo farà. Confido che lo farà. Egli non mi ha mai deluso nel corso degli anni. Da una parte all'altra del mondo, con ogni genere di nazioni, milioni di persone, ancora non mi ha mai abbandonato. E sono sicuro, proprio tanto sicuro quanto sono di stare qui, che Lui non mi abbandonerà ora. Vi chiederò solo di essere riverenti e stare seduti solo per alcuni momenti. Congederemo l'auditorio principale e pregheremo per i malati, solo fra un momento. Ma voglio che voi credenti, che se solo non guarderete a me, ma credete, dite, io credo che quello che l'uomo ha detto è la Scrittura. E non so se siamo così avanti nel tempo come dice che siamo, ma se è così, allora deve accadere. Se le sue parole sono parole di Dio, allora le sue parole falliranno, ma le parole di Dio no. Dio è obbligato a sostenere la sua parola. Egli la dimostrerà. La dimostrerà chi crede in me. Egli ha dimostrato che questo è l'ultimo giorno. Ha dimostrato cosa sarebbe accaduto. Ha dimostrato che questo doveva accadere. E ricordate, Abramo e il suo gruppo non ricevettero più un altro segno da Dio fino all'arrivo del figlio promesso. Quanti sanno che è vero? Quel segno del discernimento. E la progenie reale di Abramo. Lasciate che vi senta, lasciate che vi dica, così dice il Signore. State ricevendo il vostro ultimo segno. Questo è secondo le Scritture, è la rivelazione di Dio che è nel mio cuore, la quale dice che questa è la verità e spero che voi la crediate essere la verità. Ora credete, ognuno che crede dica, Signore Gesù, lascia che ti tocchi, ho un bisogno nel mio cuore e so che il fratello Branham non conosce niente di me, non conosco neanche l'uomo, lui non mi conosce, ma tu conosci e se lui mi ha detto la verità, questo avverrà. Vi chiedo ora di non spostarvi solo per un po', siate davvero, vedete, siete uno spirito e prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo nel nome di Gesù Cristo affinché la sua parola possa essere adempiuta. Ora siate solo riverenti, pregate. Guardate a Lui, dite, Signore, lo credo, sovvieni alla mia incredulità. Cominciamo, devo concentrarmi su qualche sezione dell'edificio qui, perché vedete tanti di voi, ognuno di voi è uno spirito. Io non posso, voi dite, che ne è di me? Non saprei dirvelo. È sovrano. Tutte le opere di Dio sono sovrane. Ci saranno molte persone che saranno guarite attraversando questo palco stasera. Probabilmente ne saranno molte che non lo saranno. È tutto nella sovranità di Dio. Chi può dirgli cosa fare? Nessuno. Egli opera secondo la sua volontà e il suo proprio piano. Ma voi credete soltanto, siate umili, non siate nervosi, rivolgetevi a Dio e dite, Signore Dio, io lo credo, capite? Lascia che tocchi la tua veste, ho bisogno di così e così. So che fratello non mi conosce, né conosce il mio bisogno, ma ci ha detto di queste cose che tu hai fatto e dice che oggi tu sei qui lo stesso. Questo non esclude voi fratelli qui sul palco, nessuno di voi. Vi chiedo solo, fratelli miei, come colleghi del Vangelo di Cristo, vi parlo sinceramente per quanto ne so, come un uomo morente con voi, vedete, in partenza da questo mondo. Dobbiamo andarcene e devo rendere conto nel giorno del giudizio di quello che dico. Ne sono consapevole, molto consapevole, apprezzo voi uomini, quello che siete, che state qui con me ad aiutarmi. Sto cercando di aiutarvi, di fare tutto quello che posso per amore del Regno di Dio. Sto pregando e chiedendo. Qui. Quanti hanno mai visto quella luce nella fotografia? Avete visto la sua fotografia? Ecco, sospesa proprio là. Non riuscite a vederla? È sopra quella signora seduta là col suo fazzoletto. Sta pregando per un caro. È proprio così, signora. Quel caro, credi che sia suo profeta, scusami, suo servitore? Lo credi? Bene. Ora, se Dio può rivelarmi cosa non va, bene, accetterai che ciò è da Dio, proprio come la donna che toccò la sua veste? Ora sai che sei a 20 o 30 piedi da me o più, non mi hai mai toccato, ma hai toccato qualcosa. E sai di essere in contatto con qualcosa, qualcuno. Quello di cui si tratta è per una donna, che è tua figlia. Proprio così. Credi che sarà sanata? Lei fa uso di droga. Esattamente vero. La vedo nuotare, ubriaca, capite? Ora il fazzoletto che hai in mano, ponilo su di lei. E non dubitare. Credo che Dio la libererà. Lo crederai con me? Ora, non conosco la donna, ma Dio la conosce. Credete ora con tutto il cuore? L'uomo seduto lassù con addosso la camicia a righe, con un'ernia, credi che Dio ti potrebbe guarire e far star bene? Credi che lo farà? Non ho mai visto l'uomo in vita mia. Ha un biglietto di preghiera al Signore? Non ne hai? Non ne hai bisogno. Se puoi credere, qui è seduta una donna che cerca di guardare sopra questa donna seduta proprio qui, mi è estranea, ma è molto nervosa. Non la conosco, non l'ho mai vista in vita mia, ma Dio la conosce. E lei si rende conto proprio ora di essere in contatto con qualcosa. Tu hai pregato per una causa. La ragione che lo sei è che non puoi rimanere più a lungo stasera, devi lasciare la riunione. Intendi andare a casa tua domani? Non sei di qui e non sei neanche della California. Stai andando ad est qui. Ci andrai in aereo? Intendi andare in aereo? Sei dell'Oklahoma? Sì, proprio così. Anche tu sei in una condizione moribonda. Sei venuta qui perché si preghi. Non hai un biglietto di preghiera. Ma hai creduto che saresti stata guarita se solo saresti potuta arrivare qui. Proprio così. Inoltre, la tua malattia è il cancro. Il cancro è nelle ossa. Credi che sarai guarita ora? Credi di essere in contatto con lui, sorella mia? Forse Dio mi dirà chi sei. Allora, ti aiuterebbe questo? Se lo è, alza la mano, se lo credi. Che Dio ciò ti aiuterebbe. Bene, signora Steele? Puoi tornare in Oklahoma. Non conosco la signora, non l'ho mai vista. Qui è seduta una signora proprio qui dietro di lei. Soffre di vene varicose. E anche lei ha un figlio che è alcolizzato. E sta pregando per lui. Se crederà, può essere guarita. Signora Mason, crederai con tutto il cuore? e crederai che Gesù Cristo ti accorderà la guarigione? Crederai? Bene, allora metti la mano su quella signora seduta accanto a te. Là. Lei sta pregando per suo marito, che non è salvato. Dio concederà la guarigione. Preghiamo. Caro Dio, prego che Tu le accordi quella benedizione. Dai a quella donna il desiderio del suo cuore, Signore. La sua fede è così vicina a Te, Ti ha toccato. E io prego, Padre, che Tu soccorra nel nome di Gesù. Amen. Ora, credi con tutto il cuore di riceverlo. Lo farai? Bene. Dio ti benedica. Credi che tuo marito sarà salvato, Signore? Lo credi con tutto il cuore? Alza la mano, lo credi. Là, davanti a me sembra esserci una donna che è molto pesante. È seduta là. Credi che io sia servitore di Dio? Credi che sia servitore di Dio? Lo credi, bene. Non ti conosco. Il tuo disturbo sono le ghiandole. Sei in sovrappeso. Sei stato da un dottore e ha detto che non potrebbe fare niente in merito. Ma quello era un dottore terrestre, capisci? Hai avuto proprio molte afflizioni. Hai perso tuo marito. Non sei di qui. In realtà sei dell'Arkansas. Stai anche cercando un lavoro e non riesci a trovare lavoro. Avevi paura che qualcosa non volevi essere chiamata, ma la tua fede ora ha toccato Dio. Sorella mia, vai, credi. Dio ti dà un lavoro, ti dà il desiderio del tuo cuore. Dio dimostra che la sua parola è vera. Credete che è così? Ora, voglio proprio che preghiate ancora con me, Padre, Dio. Tu sei lo stesso Dio che ha dimostrato, quando dicesti, la fanciulla non è morta, lei dorme, poi hai dovuto dimostrarlo. Ora, tu hai promesso che appena prima della venuta del tempo della fine, che il figlio dell'uomo avrebbe rivelato se stesso nello stesso modo che fece a Sodoma. L'hai promesso, Signore. Ora, sei venuto sulla terra nella forma dello Spirito Santo e stasera sei in mezzo a noi. Noi, popolo credente, e l'hai dimostrato. Hai dimostrato la tua parola come facesti in quel giorno, Signore. Non abbiamo bisogno di altra prova. Tu sei in mezzo a noi, ti amiamo, ci rendiamo conto che questo è l'ultimo segno appena prima della tua venuta, secondo le Scritture. E tutte le ombre e i simboli non sbagliano mai. Devono essere certi. Perciò noi preghiamo, Padre, come i tuoi figli. Veniamo ora affinché si preghi, che ognuno venga guarito. Possa non esserci rimasta una persona malata fra noi alla fine di questo servizio di guarigione. Oh, caro Dio, permetterai che la tua unzione sia così benevole sul tuo popolo proprio ora che ognuno di essi possa essere sanato. Se c'è qualcuno qui che non è ancora tuo figlio e sulle basi di queste cose che hanno sentito la parola e hanno visto la cosa compiuta, esattamente dimostrata proprio alla lettera, e chi tu sei e cosa sei e che sei qui. E Signore, vorresti tu benedire una menzogna? Ebbene, certamente no, Signore, ma hai promesso di benedire la tua parola ed essa non sarebbe tornata a vuoto, avrebbe compiuto quello per cui era intesa. E ora tu hai fatto questo davanti a noi stasera, oltre ogni ombra di dubbio. Con i capi chini, ci sono persone qui che non hanno mai creduto prima, a cui piacerebbe proprio alzare la mano, col capo chino, alzate solo la mano, alzatevi in piedi e dite, ora io credo con tutto il cuore e voglio accettare Gesù Cristo proprio ora. Lo fareste? Ogni persona che è qui, che non ha ancora accettato Cristo e che vorrebbe farlo in questo momento. Non vi dirò, andate nella chiesa di vostra scelta, ma vi sto chiedendo di ricevere Gesù Cristo, mentre probabilmente non sarete più vicini a Lui finché non lo vedrete in persona, quando verrà nel suo corpo visibile dai cieli. Volete ora accettarlo, se non l'avete già fatto? Sulla base di non vedere nessuno qui in piedi, credo allora che siate tutti sani, gente sensibile, e vi rendete conto di quello che fate. Se siete seduti là sotto questo, ricordate, se vi vergognerete di me davanti agli uomini, io mi vergognerò di voi davanti al Padre mio. C'era qualcuno che si è alzato, forse sì, nell'uditorio, in fondo. Caro Dio, possono quelli, io non vedo, quelli che stanno in piedi, vogliono accettarti. Si rendono conto, Signore, che questo non è stato fatto fino a questo momento. E ora Tu lo confermi e dimostri che è così. Prego, Padre, che nei loro cuori, che in questo momento sono stranamente toccati, come sappiamo che questa non sia l'ultima persona ad entrare? Questa può essere la fine per Los Angeles, questa può essere l'ultima anima che nascerà nel regno. Non sappiamo quando verranno quei tempi. E quando verranno, la porta sarà chiusa, il corpo sarà completo. Non sarà un corpo anomalo o una sposa anomala. Essa avrà proprio così tanti membri i cui nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, per i quali Gesù venne per prendere come Adamo che uscì per salvare sua moglie. Io prego, Dio, che tu li riceva ora nel tuo regno. E se sono nelle tue mani, occupati di loro, Signore, prego, nel nome di Gesù. Amen. Dio benedica ognuno di voi che vi siete alzati. Non conoscevo alcuni di voi, stavano in piedi, alcuni in fondo sono alzati, alcuni in abbandonata. Voglio che facciate una cosa per me, per favore comprendetemi. Fate conoscenza qualche ministro qui e parlate di questo con loro dopo il servizio sarà finito, volete farlo. Non lasciate che vada a vuoto. Se non siete mai stati battezzati in battesimo cristiano, fatelo subito dopo e poi restate con le mani alzate finché riceverete lo Spirito Santo. Ora molte persone qui hanno biglietti di preghiera, chiederò loro di alzarsi e venire quassù e ritengo e venite qui dovrò venire, non potrò da quassù, da questo lato, potete uscire da questa parte, da questo lato, le persone che hanno biglietti di preghiera e ora se c'è qualcuno di voi che deve andarsene, sono in ritardo, mi dispiace, domani sera cercherò di fare del meglio, sono le 10:10, l'orologio sulla parete, grazie tante per la vostra presenza stasera e possa il Dio del cielo benedirvi, se voleste restare e osservare la fila di preghiera, siete sempre benvenuti, ma ora cominceremo a pregare per i malati e non voglio trattenervi se non vogliate restare, siete congedati nel nome del Signore Gesù, possa la pace di Dio accompagnarvi e benedirvi e darvi riposo nei vostri corpi durante la notte e vi accordi buona salute affinché possiate tornare ancora domani sera. Dio sia con voi ora e che quelli che hanno i biglietti di preghiera si alzino per pregare ora, mentre preghiamo ovunque per le persone. Ora, vogliamo che sappiate, ora voi che siete in piedi con un biglietto di preghiera, c'è qualche dubbio nella vostra vita, c'è qualche peccato nella vostra vita che non avete confessato? Se c'è, lasciate che vi chieda questo. Non entrate nella fila di preghiera con un peccato non confessato nel vostro cuore, perché dovete... Questo è il pane dei figli, capite? E se non siete un cristiano, arrendete la vostra vita a Cristo nella fila di preghiera, poi venite. È per il credente. Vorrete farlo? Prima accettatelo come vostro salvatore e poi venite sul palco affinché si preghi. Ora pregherò per ogni singolo. Non passo solo loro accanto come una specie di procedura usuale. Siamo in una chiesa. Ora penso alla signora sorella White ci abbia dato la ragione per cui possiamo stare a pregare. Sì, possiamo restare finché vogliamo. E ringrazio la sorella White e il personale qui perché ci permettono di farlo. Dio la benedica. Il suo cortese marito stava su questo palco, pregava per i malati finché è morto, per quanto ne sappia, un vero soldato della croce. E ora sto cercando di continuare facendo la stessa cosa, benedire queste persone. E ora prego che ognuno di voi passi qui accanto. Non dovete confessare niente che non volete, non dovete dire niente che non va in voi. Venite solamente, lasciate che preghi per voi. E credete, credete che Dio mi abbia mandato a fare questo? Alzate la mano. Ricordate cosa disse l'angelo del Signore? Se porterai le persone a crederti, sarai sincero quando pregherai, niente resisterà davanti alla preghiera. E sapete che è vero, è stato dimostrato più volte. Ora, chiederò che la nostra sorella Rose, se vuole, suonare quel Sola Bife, oppure il grande medico ora è vicino, qualcosa del genere. Voglio che ognuno di voi, in comunione con me, volete anche voi che non siete nella fila di preghiera, volete pregare per queste persone? Bene, promettetelo a loro, alzando la mano. Io pregherò, vedete. Tutti noi pregheremo, benissimo. Sì. Vorrei che se avete intenzione di andarvene, ve ne andiate molto silenziosamente, da non essere infastiditi mentre preghiamo. Credi che è passato, sorella? Caro Dio, metto le mani sulla sorella e sfido l'afflizione del suo corpo. Nel nome di Gesù Cristo, possa lasciarla. Amen. Dio ti benedica, sorella. Credi con tutto il cuore? Tutti i tuoi peccati sono confessati? Tu sei, per quanto ne sai, sei pronta a ricevere la tua guarigione? Caro Dio, impongo le mani sulla mia sorella nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Chiedo che l'afflizione del suo corpo se ne vada. Nel nome di Gesù. Amen. Ogni peccato confessato, sei pronto per la tua guarigione? Credi, fratello? Caro Dio, metto le mani sul mio fratello, perché sappiamo che tu sei qui presente, Signore, e prego che tu lo guarisca nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ogni peccato confessato, no, tu non senti, tu credi che ci sentirai? Credi? Questa donna è sorda. Preghiamo, caro Dio, ti prego affinché tu guarisca nostra sorella e tolga da lei questa sordità. Si trova isolata in un mondo dove non può sentire. Prego che tu le accorderai la sua guarigione tramite il nome di Gesù. Chiederò alle persone di tenere il capo chino un minuto. Voglio vedere cosa le è successo. Ora, per favore, nel nome di Gesù Cristo, che nessuno alzi la testa negli occhi. Ora, non dovete farlo finché non ve lo dico io. Riesci a sentirmi ora? Mi senti? Riesci a sentire? Lei può sentire adesso. Senti quel suono? Credi ora con tutto il cuore. Crederai? E tu credi. E Dio ti farà stare bene completamente. Lei ha detto, io ho pregato e imposto le mani sulle sue orecchie e ha detto che poteva sentire qualcosa. Benissimo, vai avanti ora credendo che sarai perfettamente, sentirai, tu sentirai. Tutti i peccati sono confessati, sorella. Sei pronta per la tua guarigione? Caro Dio, impongo le mani sulla mia sorella, sapendo che in noi non c'è alcuna cosa buona, ma sappiamo che siamo cristiani, nati dallo Spirito di Dio, e imponiamo le mani sulla nostra sorella e chiediamo la sua guarigione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, credi che sarai guarita? Benissimo, ora. Tu sei guarita? Sì. Ecco come farlo. Proprio così, esatto. Tutti i peccati confessati, sei pronta alla tua guarigione. Tu credi con l'imposizione delle mani, il Dio che conosce i cuori della gente ti farà star bene? Nostro Padre Celeste, prego che tu sanerai la nostra sorella mentre imponiamo le mani su di lei e chiediamo nel nome di Gesù Cristo che tu la faccia star bene. Amen. Come stai? Naturalmente sai che so ciò che non va in te, ma semplicemente non lo dirò perché tu lo sai, ciò continuerà a aver luogo sempre di più. Se invece voi sono confessati tutti i peccati e credi che Dio ti farà star bene, credi che le artrite... l'ho già detto. Caro Dio, ti prego di aiutarla e farla star bene. Accordalo nel nome di Gesù. Non sarà invalida. Va, credi con tutto il cuore. Credi che Dio ti farà star bene? Tutti i peccati sono confessati e sei pronta per la tua guarigione. Credi che la tua schiena sarà a posto? Caro Padre Celeste, prego che tu la guarisca e la renda sana. Nel nome di Gesù Cristo possa essere così. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai credendo ora. Sono tutti i peccati confessati, sorella. Sei pronta per la tua guarigione? Caro Dio, i suoi peccati, le dice, sono confessati. Io impongo le mani su questa donna nel nome di Gesù Cristo. Chiedo la sua guarigione. Amen. Ogni peccato è confessato, devi essere a posto, sei molto malata, lo sai. Sai che non so cosa non va in te. E credi che Dio ti farà star bene, sanerà il tuo cuore e ti ristabilisca completamente? Caro Dio, prego che nel nome di Gesù Cristo tu la guarisca e la faccia star bene. Possa questo lasciarla, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, ora non dubitare, vai credendo. Tutti i peccati confessati? Sei pronto per la guarigione? Caro Padre Celeste, impongo le mani su nostra sorella. Nel nome di Gesù Cristo possa essere guarita. Amen. Non dubitare, vai credendo. Ogni peccato confessato? Pronto per la guarigione? Caro Padre Celeste, ti prego che guarisca il nostro fratello. Lo faccia star bene. Accordalo, Padre. Impongo le mani su di lui per questo scopo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, lo credo con tutto il cuore. Stai credendo ora, sorella? Tutti i peccati sono confessati, sei pronta per la guarigione? Caro Dio, metto le mani sulla sorella, nel nome di Gesù Cristo, possa essere guarita per la tua gloria. Amen. Ora, solo molte volte così, solo un tocco, come Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto se imporranno le mani sui malati. Ho cominciato a notare nelle riunioni che si ottiene un ulteriore effetto del 50% rispetto a quanto se ne ottiene quando si chiama la gente nella fila per avere discernimento, perché si arriva solo a pochi. In questo modo ce ne sono molti di più che vengono guariti. Hai confessato tutti i tuoi peccati, incredulità e tutto il resto? Credi ora che sarai guarita? Caro Dio, Io prego che tu guarisca la nostra sorella mentre le prendo le mani e chiedo nel nome di Gesù Cristo la sua guarigione. Amen. Dio ti benedica, sorella. Credi ora? Tutti i peccati sono confessati. Caro Dio, impongo le mani sulla nostra sorella nel nome di Gesù Cristo per la sua guarigione. Amen. Dio ti benedica, sorella. Sembra una cosa molto piccola, ma è Dio che l'ha promesso. Peccati sono confessati. Caro Dio, prego che tu guarisca questa nostra sorella. Mentre impongo le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo, possa andare e stare bene. Amen. I peccati sono confessati. Caro Dio, ti prego che tu guarisca la nostra sorella mentre impongo le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, mentre vieni con la meccanica, possa essa raggiungere la dinamica. Arriverà a fare effetto. Peccati sono confessati. Sei pronta. Caro Dio, prego che tu la guarisca e la faccia star bene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Tutti i peccati sono confessati. Caro Dio, mentre questa donna mi guarda negli occhi, io le credo. Prego che tu la guarisca nel nome di Gesù. Portala soltanto. Se tu, sorella, la stai solo portando, bene. Credi, sorella, che Dio ti sanerà? Dio ti benedica. Padre Celeste, tu sei sempre misericordioso verso i ciechi e i bisognosi. Ora, hanno visto quello che tu hai fatto stasera. Perciò crediamo, Signore, che questo grande ultimo segno che si muove ora in mezzo a noi, chiedo che la vista di questa donna cieca torni a lei, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, facci un rapporto dunque, fanno un rapporto. Sì, credi che Dio ti guarirà? Caro Padre Celeste, io impongo le mani sulla nostra sorella e chiedo che tu la guarisca, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Facci sapere come sta andando. Credi, sorella? Oh, caro Padre Celeste, prego per la nostra sorella, confidando che tu la guarisca ora, impongo le mani su di lei, nel nome di Gesù Cristo. Credi ora, proprio così, semplicemente credendo. Credi, fratello? Tutti i peccati sono confessati? Caro Dio, prego che tu guarisca il nostro fratello e lo faccia star bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Credi, sorella? Oh Dio, prego che nel nome di Gesù Cristo, umilmente, nella dolcezza e mansuetudine di quest'ora, possa lo Spirito Santo sanare questa donna. E prego che Dio ti mandi tuo figlio, sorella cara. Dio ti benedica. Caro Padre, prego per la nostra sorella qui, nella dolcezza dello Spirito Santo, possa lui venire ora e guarire la nostra sorella, nel nome di Gesù. Amen. E benedica, sorella. Caro Dio, prego per il mio fratello, mentre lui sta qui e io pongo le mani su di lui e chiedo la sua guarigione, nel nome di Gesù. Ti benedica, fratello mio. Benissimo. E il ragazzino? Caro Dio, nell'imporre le mani sul piccolo, lo benedico nel nome di Gesù Cristo per la sua guarigione. Credi ora, sorella? Anche tu vuoi che si preghi? Caro Dio, prego per lei, mentre impongo le mani su di lei. Ora, questo è il tuo incarico, è quello che hai detto di fare. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. L'hai detto tu, Signore. Amen. Ora, l'ha detto lui, non è vero? Deve essere in quel modo, sorella. Caro Dio, io prego che tu guarisca la nostra sorella e la faccia star bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Sei venuta credendo, sorella? Caro Padre Celeste, chiedo le tue benedizioni sulla nostra sorella, obbedendo solo a quello che hai detto di fare. Tu hai detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, hai detto, riceveranno guarigione. Posso fermarmi solo un momento per dire di questo, solo per far riposare le persone un momento, solo per un momento? Un critico una volta mi disse che non è così, ma vedete, egli disse questi segni accompagneranno. Avete sentito il mio messaggio sul processo, che mettono Gesù sotto processo? Vedete, egli disse a Noè, pioverà. Non era mai piovuto per 120 anni, ma piove comunque. Egli disse ad Abramo che avrebbe avuto un figlio da Sara. Venne 25 anni dopo. Egli non ha mai detto quando. Disse che avrebbero avuto il figlio. 25 anni dopo avvenne. Capite? Non disse quando, disse la preghiera della fede salverà il malato. Dio lo ristabilirà. Se imporranno le mani sui malati, essi riceveranno guarigione. È questo che disse? Non disse che proprio loro sarebbero stati i suoi guariti, disse riceveranno guarigione. Capite? Quella è la sua promessa, è ciò che crediamo. Vieni, sorella, credi che sia vero? Allora non c'è modo di impedirti di essere guarita. Io impongo le mani sulla sorella nel nome di Gesù Cristo per la sua guarigione. Amen. Credi, sorella, hai confessato tutti i peccati e sei pronta? Caro Dio, impongo le mani sulla sorella in obbedienza al tuo comandamento e chiedo la sua guarigione nel nome di Gesù. Amen. Voglio che voi, per cui si è pregato, voglio che mi facciate un favore, voglio che facciate un rapporto di ciò che avviene prima che queste riunioni siano finite e solo lasciate che l'uditorio e le altre persone vedano cosa avviene veramente. Forse domani e il giorno dopo, quando sia, osservate cosa ha luogo. La mia corrispondenza ha mostrato che è così diverso che solo lasciarli provare la loro stessa fede, perché Gesù disse metteranno le mani su di loro, imporranno le mani su di loro e riceveranno guarigione. Ora prendiamo quello che lui disse. Non disse che sarebbero saltati su e corso su e giù per la stanza, potevano farlo, ma disse riceveranno guarigione. È così che disse? Ecco cosa disse, ecco quello che credo. Ed egli è qui ora, colui che disse che la parola è qui per farlo così. Tu credi, Signore? Caro Padre Celeste, sulla confessione della sua fede e del suo credere, io impongo le mani su di lui, nel nome di Gesù Cristo, per la sua guarigione. Caro Dio, impongo le mani su questa donna, nel nome di Gesù Cristo, per la sua guarigione. Bene. Caro Padre, impongo le mani su questa donna, nel nome di Gesù Cristo, per la sua guarigione. Tu hai detto, lei starà bene. Pronta per la guarigione, sorella? Caro Dio, impongo le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo affinché tu la guarisca. Va bene, sorella cara. Tutto pronto per la guarigione? La tua fede ora è stata soddisfatta? Credi che starai bene? E Dio, impongo le mani su di lei in obbedienza al tuo comandamento. A tutto il mondo, ogni creatura, impongo le mani su di lei nel nome di Gesù per la sua guarigione. Caro Dio, impongo le mani sul mio fratello nel nome di Gesù Cristo per la sua guarigione. Caro Dio, impongo le mani sulla mia sorella nel nome di Gesù Cristo per la sua guarigione. Scendendo la corsia, non volevo proprio stancarti. Starei benissimo se lo crederai ora. Caro Dio, prego che tu guarisca la mia sorella nel nome di Gesù Cristo. Amen. Aiutarmi a pregare per queste persone. Ora qui abbiamo dei fazzoletti e altro qui dentro affinché si preghi. E voglio che continuate a pregare con me ora. Ebbene, questi pacchettini, ora so che questo suona molto strano per la gente, pregare su un piccolo oggetto così, ma se solo poteste venire nel mio ufficio una volta e osservare soltanto, se avessimo conservato le testimonianze durante questi anni, suppongo che non avreste potuto ammucchiarle su questo palco, che sono stati guariti solo spedendo queste stoffe di preghiera come questo, milioni di loro, da una parte all'altra del mondo. Ora, sapete che cos'è? Qualcuno prenda quel fazzoletto là per quel giovane e riconoscerà il tuo fazzoletto, vero fratello? Beh. E ho visto piccoli bambini storpi guariti, e vedete, il punto è solo un punto di contatto, come ora Roberts soleva dire, è solo un punto di contatto. Preghiamo, ora non facciamo questo da noi stessi, lo facciamo perché la Bibbia ci incarica di fare questo. Sappiamo tutti che è vero. Ora ci sono molte persone che ungono i fazzoletti e altro. Bene, ora pensiamo vada benissimo, certo, ma se noi solo, la Bibbia non dice che ungevano i fazzoletti, ma toglievano fazzoletti dal corpo di Paolo. Ora capite di cosa stavo parlando? Ora, quel che videro, quella potenza vivificante che era in Paolo, perché sapevano che era un servitore di Dio, sapevano che Dio era in lui, sapevano che tutto quello che lui toccava era benedetto. Quanti lo comprendono? Dite amen. Sapete, penso che Paolo era davvero scritturale in quello che facevano. Pensate così? Volete che vi dica dove penso che abbia preso l'idea di farlo? Da Eliseo, esatto. Vedete, Elia disse, prendi questo bastone e vai a porlo sul fanciullo. E il profeta mandò il bastone perché sapeva che tutto quello che lui toccava era benedetto. Egli conosceva la sua posizione, egli, se lui poteva solo portare la donna a credere alla stessa cosa. Dunque, vedete, ora la Bibbia non ha neanche mai detto pregheranno per i malati. Disse imporranno le mani sui malati. Ora solo pensate, la gente vedeva nell'Apostolo Pietro la presenza di Dio manifestata in quest'uomo, tanto che essi mettevano anche persone nella sua ombra ed esse venivano guarite. Quanti sanno che è scritturale? Questo è proprio tanta scrittura quanto Giovanni 3,16. Capite? È tutta la parola di Dio. Ora la gente, voi sapete che l'ombra di quell'uomo non guariva la gente. Ma guardate, se la potenza di Dio era su quel profeta, per anni e anni dopo che era morto, al punto che un uomo morto fu gettato sul suo corpo, sulle sue ossa, il corpo non c'era neanche là, c'erano le ossa. E la presenza di Dio era su quelle ossa, tanto che il morto venne alla vita. Ora, non sapete che quello stesso Dio che fece tutte quelle cose è proprio qui stasera? Per me, penso dovremmo essere le persone più felici di tutto il mondo. E riflettete solo su questo. Ora, io spero di non aver impressionato il mio auditorio nel credere che sia qualcosa che faccio da me stesso. Voi sapete di meglio di questo. Io sono vostro fratello, capite? E sono solo vostro fratello. Ma io so questo, che Dio è qui. E so che Lui ci ha dato qualcosa che non sappiamo spiegare. È solo tramite la parola di Dio che afferma che dovrebbe essere qui in questo tempo. Così questo ci dà anche l'identificazione di sapere che stiamo vivendo negli ultimi giorni, ci dà l'identificazione di sapere che queste persone, questi scelti, eletti, chiamati fuori, predestinati. Ora, questa è una parola grande, predestinati, ma sappiamo tutti che è la verità. Sappiamo assolutamente che il Dio infinito predestinò tutte le cose per la preconoscenza prima della fondazione del mondo. Anche l'agnello che fu ucciso e ogni nome che mai sarebbe stato sul libro fu messo sul libro prima che il libro fosse mai scritto. Ora, quanti sanno che è vero? E Gesù venne per redimere quelli che erano nel libro. Nella Bibbia l'agnello venne da dietro la cortina e prese il libro e aprì i suggelli con cui esso era suggellato, perché lui venne a reclamare tutto quello che aveva redento. Ora è intercessore, un intercessore che compie intercessioni per coloro che lui ha redento. Tutti quelli cui nomi erano scritti sul libro della vita dell'agnello sono redenti. Perché l'altra sera ho fatto una piccola affermazione rude, sto aspettando che questi fazzoletti qui, non sto solo cercando di predicare di nuovo, ma ho detto che c'è stata una piccola affermazione, spero che questo non suoni sacrilego, capite? Ma come contadino che mise a covare la chioccia e non aveva abbastanza uova, così prese un uovo d'aquila e la mise sotto la chioccia e lei fece nascere un'aquila. Ed era una creatura molto strana fra tutti i pulcini, perché non avevano visto niente di simile, ma tutto ciò che vide era la chioccia, sentiva una sola voce, non sembrava simile alla sua voce, né poteva farsi una voce simile a quella della chioccia, dei pulcini, non apprezzava la loro alimentazione, mangiavano dal cortile, e lui c'era qualcosa di diverso, eppure non sapeva quale fosse la differenza. Ma poi un giorno ci fu la mamma aquila che sapeva di aver deposto così tante uova, e una di quelle uova mancava, che doveva essere suo figlio. Così andò a cercarlo e lo trovò nel cortile. E essa gridò, e quando gridò, l'aquilotto riconobbe la voce della madre. Come disse Gesù, le mie pecore conoscono la mia voce. E penso ieri sera, quando ho visto quel convegno di battisti, presbiteriani e quant'altro, che potrebbero essere stati portati fuori da sotto una chioccia. Scusami, fratello, capisci? Ma la madre sapeva che aveva i suoi cari là fuori da qualche parte. Così quegli uomini erano là senza discutere del nutrimento che avevano ricevuto dalla mamma chioccia e così via, ma ora sono aquile, vedete, volano per il loro cibo, capite? E penso che la Chiesa sia qualcosa di simile a una scena che ho visto non molto tempo fa scendendo da Tucson, cioè da Phoenix andando a Tucson. Ho visto una scena misteriosa e questo quasi mi spezzò il cuore. Vedere quello che era avvenuto, come un falco che una volta volava nell'aria, un fratello dell'aquila, che è un simbolo della Chiesa, e Geova è l'aquila. Egli chiamava aquila i suoi profeti e chiama se stesso Geova, aquila. Ma questo falco ha da molto tempo perduto la sua identificazione, perché non vola più nell'aria e non va in cerca del suo cibo come dovrebbe, ma si siede sui fili del telefono e si comporta come un animale necrofago. Lui va in cerca di conigli morti che le automobili hanno ucciso e lui li avvoltoi vanno laggiù e mangiano insieme. E saltella come un avvoltoio, invece di camminare come dovrebbe camminare. Ha perso la sua identificazione. E dico questo con tutto l'amore devoto e rispetto. La Chiesa ha da tanto tempo perso la sua identificazione, come una sorella aquila. Lei rimane seduta attorno, invece di scavare nella parola e trovare se queste cose sono giuste, aspetta un mucchio di letteratura di scuola domenicale che è stata inventata da qualche parte, di un mucchio di intellettuali da qualche parte, qualche coniglio morto che è stato ucciso da qualche altra parte, e saltella come un avvoltoio. Dio, aiutaci a volare via da ciò. Queste promesse sono vere, non quello che qualcuno ha detto, ma ciò che Dio ha detto di esse. Sono vere, sono lieto di essere associato alle aquile. Preghiamo insieme per i nostri malati. Caro Padre Celeste, è insegnato nella Bibbia che toglievano dal corpo di Paolo fazzoletti e grembiuli, e demoni uscivano dalla gente, e spiriti impuri li lasciavano. Ora, Padre, io sto qui sopra questi fazzoletti che rappresentano ogni persona che è presente e il corpo di Cristo, tutti noi insieme. Noi rivendichiamo per grazia e amore di essere qui per rappresentare la sua sposa e credere, associati con Lui nel suo regno. E sappiamo di non essere San Paolo, ma sappiamo che Tu sei ancora Gesù. E preghiamo che Tu onorerai la fede di queste persone. Se fossero vissuti in passato ai giorni di Paolo, avrebbero sentito questo stesso Vangelo, visto queste stesse cose. Quindi sono lo stesso tipo di persone. Tu sei lo stesso Dio. Perciò io prego, caro Dio, che Tu onorerai la loro fede, come onorasti quelli dei giorni della Bibbia. E possa ogni potenza del demonio, ogni malattia, ogni afflizione che hanno legato le persone, che questi fazzoletti e pacchetti qui rappresentano, possa quel potere malvagio della malattia lasciarli. Una volta fu detto che Israele camminava nella linea del dovere verso un paese promesso. E proprio nella linea del dovere il nemico venne e li fece retrocedere in un angolo e il Mar Rosso li tagliò via fuori dalla linea del dovere e nel loro cammino. E Dio guardò giù dai cieli attraverso quella colonna di fuoco e il mare ebbe paura. Rotolò indietro le sue onde, perché le onde di Dio erano in fondo al mare ed essa formò una via per i suoi figli che camminavano nella linea dell'obbedienza. Ora Dio, se il Mar Rosso ebbe paura e rotolò indietro le sue onde, rotolò indietro le sue acque e fece posto ai figli che viaggiavano marciando nell'obbedienza. Caro Dio, stasera guarda giù attraverso il sangue di tuo figlio Gesù che fece la promessa, e quando questi fazzoletti saranno messi sui corpi malati della gente, possano gli occhi di Dio guardare e possa quella malattia, quel diavolo aver paura e andarsene, e possa la gente continuare il viaggio verso il paese promesso con buona salute e forza. Mentre Israele marciava attraverso il deserto, non c'era una persona debole fra loro all'altra estremità. Possa ciò essere accordato a queste persone, Padre, perché mandiamo questi fazzoletti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio benedica ognuno. Mentre ricevete i vostri fazzoletti, ora credete con tutto il cuore. Credete che Dio sente questo? Capite? Io voglio dire questo, non dubitate minimamente, vedete, può sembrare molto strano, scusatemi, solo mi ha detto non dubitate minimamente, ma credete ora che Dio concede quello che abbiamo richiesto. Credete che Dio qui conosce il segreto del vostro cuore? Sapete, credete che è Dio? Ora fissate sulla vostra mente, ora non può esserci nient'altro, capite? Ora, e se ci fosse un grande domani, fra molti anni, questo sarà storia. E se fosse così, quando le persone negli anni a venire verranno e diranno, beh, se io fossi vissuto allora e l'avessi visto fare, oh, caro mio, quello è tutto quello che avrei dovuto fare, sapere, l'avrei creduto proprio allora, vedete, la stessa cosa che voi credete, se voi fosse stati là, è quel tempo quando egli lo compì allora, ricordate ancora lui e la sua vita in voi. Dio vi benedica.